Bene, buonasera, grazie a tutti di essere presenti, salutiamo il pubblico e iniziamo con l'appello. Prego, presente.
Paolo Stefani, Domenichini Massimo, Carlo Vise, Personi Franco, Leoni Alessandro, Rocchi Lemmer, Vinci Sebastiano, Saracini Gusta, Lancato Gabriele Anna Maria, Servini Marco, Venturi Manuela, Lune Luca.
Ascoltatori. Ascoltatori.
Malcavi Colli.
Sono nominato.
Colli.
E da
se uno è buono. Tanto di solito non si usa. Benissimo, adesso no, uso il campanellino che mi hanno l'ho usato, no? È nuovo. No, in realtà è successo che noi abbiamo fatto un incontro al comune di Viano e ho trovato che c'era il campanellino. E allora i miei colleghi, alcuni colleghi consiglieri mi hanno regalato il campanellino per esatto. Io ero là che suonavo tutta sera in Viano, io suonavo il campanellino, allora per il compleanno mi hanno regalato il campanellino. Questa è la storia del campanello. Va bene. Allora intanto grazie a tutti di essere presenti, iniziamo al primo punto, approvazioni verbali, sedute precedenti, se ci sono richieste di informazione. Sono i verbali del 30 novembre. Non ci sono novità, lo sapete, lo ricordo, i consigli sono registrati, infatti prima Stazzoni ha detto alla registrazione. Quindi chiedo l'approvazione dei verbali dei due precedenti. Che favore? Benissimo. Unanimità, vi ringrazio. Allora, stasera abbiamo diversi punti all'ordine del giorno, inizio con il punto 2 per la convenzione con l'Agenzia Mobilità SRL per la gestione dei pensioni delle fermate e siti di trasporto in mediante autobus esturbani. Se vuole presentare Sandra Leoni, prego. Microfono perché va registrato. Oh, buonasera, saluto anche Maresciallo Pinto, grazie della presenza.
Allora in alcuni ci stavamo giusto chiedendo come riorganizzare le pensioni vezzanesi, anche perché alcuni cittadini avevano chiesto in alcuni punti pensilina, migliore visibilità eccetera eccetera, quando è arrivata questa che è una convenzione tipo, di, c'è da dire, di tutti i comuni, cioè non è una cosa particolare per Vezzano. E in sostanza l'Agenzia di Mobilità si preoccupa insieme all'amministrazione naturalmente di individuare alcuni posti dove è necessario mettere delle pensiline, il comune deve fare l'infrastruttura, cioè la base, e loro si occupano di mettere manufatto, si occupano della pubblicità, si occupano di tutto il resto. Non c'è molto da dire, nel senso che poi se le pensiline si rompono, qualsiasi problema c'è, su questo manufatto che loro mettono, loro ne rispondono. Quindi noi non possiamo far altro che accogliere favorevolmente questa cosa e siamo già in accordo con i tecnici per fare un sopralluogo, fare un giro del comune per vedere se ci sono delle criticità. E naturalmente purtroppo devo dire che questo non vuol dire che a breve avremo tutte le pensiline dove speriamo di avere, perché va detto realisticamente cominceremo dalle criticità più grosse e poi via via cercheremo di fare tutto.
Bene, grazie Sor Leoni, ci sono domande, questo è stato anche un tema dibattuto con alcuna interpellanza, ci fu anche su questo, quindi questo noi abbiamo verificato con la CT, questo era obbligatoriamente il primo passo per poi iniziare con la CT, perché la CT diceva noi non usciamo finché non firmata la convenzione, vabbè, firmiamo la convenzione e poi iniziamo a uscire. Parola a Venturi.
Leggendo la convenzione, probabilmente mi è sfuggito, però a me pare che vengano evidenziati principalmente due aspetti che secondo me potrebbero essere secondari rispetto ad altri. In particolare si sottolinea l'aspetto del decoro architettonico e l'aspetto legato alla pubblicità. Non viene, secondo me, sufficientemente evidenziato in questa convenzione l'aspetto della sicurezza degli utenti del servizio pubblico e la fluidità della circolazione veicolare. Sono due aspetti diversi e separati, nel senso che per quanto riguarda la sicurezza, nel momento in cui si prende in considerazione l'aspetto delle pensiline, secondo me bisognerebbe puntare l'attenzione sul renderle visibili a distanza con l'illuminazione maggiore di quella che c'è adesso, vedere e verificare la presenza in tutte, nei pressi di tutte le pensiline di attraversamenti pedonali adeguati, avere per tutte degli spazi, delle aree adeguate nelle quali gli utenti possano sostare in piena sicurezza, anche solo dei basamenti di cemento ma sufficientemente capienti da poter ospitare tutte le persone che necessitano di salire sul mezzo pubblico. E magari dotarle di cestini, di panchine, di tutto quello che può servire nel momento in cui si fa un investimento su questo, farlo effettivamente efficace. L'altro aspetto della fluidità veicolare, se fosse possibile, non in tutte perché in tutte non è assolutamente possibile, però in particolare sulla 63, ogni tanto riuscire a fare dei rientri per i mezzi pubblici in modo che il traffico possa defluire, ad esempio qui a Vezzano in centro c'è, però effettivamente è un vincolo notevole essere dietro un mezzo pubblico, chiaramente poi l'autista rischia e cerca di sorpassare, questo è inevitabile perché fare coda la mattina soprattutto dietro un pullman da qui a Reggio diventa veramente impegnativo. E questi aspetti nella convenzione io non li ho letti, ci tenevo a sottolinearli e secondo me sarebbero prioritari rispetto agli altri due che invece vengono evidenziati.
Leoni.
Ringrazio della puntualizzazione e naturalmente i sopralluoghi verranno fatti con i tecnici del comune perché è congiunta il sopralluogo, quindi senz'altro terremo in conto quello che hai detto.
Sì, perché la CT, lo dico dal punto di vista istituzionale, si occupa soprattutto di quello, però sono d'accordo con anch'io, come diceva Leoni, con gli aspetti che lei diceva, perché alcuni riguardano strettamente l'amministrazione, sto pensando all'illuminazione, sto pensando alle panchine, ai cestini, anche una sottolineatura interessante, più che giusta. E per quanto riguarda i rientri, noi siamo sulla statale, quindi l'ANAS ha delle difficoltà, cioè, per capirci, una pratica l'ANAS dura 2 anni e sui rientri è difficile perché molte volte o non c'è lo spazio, perché Vezzano è così e qui c'è il costo, no? Quindi molte volte non c'è lo spazio e benché l'ANAS sarebbe favorevole, sono un po' meno favorevoli gli autisti della CT, lo dico. Quindi sui rientri c'è un grossissimo dibattito all'interno, dove c'è però più l'altro problema è che dove c'è più persone, normalmente nei centri storici dove i rientri sono difficili, però una sottolineatura che prendiamo, ripeto, come comune sul discorso di illuminazione, panchine e cestini con lana sul tema guardrail e quant'altro, e anche verificare se ci sono delle possibilità sul discorso dei rientri, soprattutto. In realtà la Leone è stata modesta, nel senso che lei ha già fatto un piano, nelle panchine le è andata a vedere tutte, alcune aspettano opere, ad esempio una delle più fermate, più insopportabili, è quella sul ponte della Campola, che sta qui, però troverà soluzione nella rotonda, perché verrà fatta una rotonda, ecco, alcune sono state fatte. Comunque noi abbiamo iniziato, la Leone ha chiesto anche più di un incontro con la CT, ma la CT finché non firmiamo non ne vuole sapere. Questa è un po' queste cose un po' italiane, quindi la CT già firmiamo la convenzione, firmiamo la convenzione, ne parliamo, alcune cose toccheranno solo noi, alcune cose toccheranno a loro. Quando ci sarà il piano dell'ANA sarà il vero scoglio, ACT è più che altro flessibile, e noi per quanto riguarda anche giusto il discorso dell'illuminazione e dei passaggi carabini, perché ce ne sono alcune, le conosciamo, Pinettina, Marmazza, il ponte sulla Campola, ce ne sono alcune veramente, quella di fronte ai gradini, cioè ce ne sono alcune con veramente alcune difficoltà, insomma, serie, ce ne sono 4-5 segnalate dalla Leone, non lo so, proviamo a abbassare e lo staccato.
No, perché è sindaco, c'è una fermata alla vecchia, di fronte al Bettolino, che quella è veramente in una condizione di una pericolosità enorme, e soprattutto andando verso Vezzano, non c'è proprio il passaggio. Cioè, ci vorrebbe almeno una piccola banchina, qualcosa, perché veramente lì ci sono dei bambini che abitano lì, e io li vedo che ad andare alla fermata è proprio
impossibile.
E c'è una, secondo me quella lì veramente è molto pericolosa, quindi io la segnalo, avrei voluto proprio fare delle foto anche, perché è veramente è molto, anche i genitori me ne hanno parlato, quindi io vorrei, ci tengo proprio in questo momento evidenziale, ecco. Ha capito qual è?
Assolutamente, no,
qual è una qui proprio,
è quella che c'è a prendere.
Poi dopo, fra il bar e il bar della Bettola, è presente? Sì, fra il mio bar e quello della Bettola. E andando verso la Bettola, no? Alla fine del rettilineo inizia praticamente prima del podere Lisa, appena prima del podere Lisa, c'è una volta che va giù a destra, è proprio lì di fronte, appena a sinistra c'è una fermata, no?
Ah, una fermata per il centro, per il...
Sì. Che è, c'è che ci sono il cartello.
Esatto,
i bambini lì.
Diciamo.
E lì veramente una cosa.
Il rischio è quello.
Di soppressione, perché dopo che è successo quell'incidente a Reggio, sì, tra tutte le fermate urbane e extraurbane dove non c'è la possibilità di mettere la rientranza con una piattaforma, le ha tolte lì alla Semma, l'ha tolta la fermata della Corriera, perché non c'erano i presupposti per farlo in sicurezza. Però bisogna espropriarlo per farlo. No, ma non
dicevo che probabilmente basterebbe molto poco, però lì è davvero molto pericoloso.
Sì, infatti, l'abbiamo segnato.
Sì.
Perfetto. Ottimo, sì, purtroppo la segnalazione della Colli è vera, perché poi dopo c'è da combattere con la CT, che tendenzialmente la CT più che aumentarle tende a toglierle. Questo, noi, negli ultimi 5 anni se ne sta non toglie nessuno, ma aumentarne una, è stata aggiunta una fermata a Paderna. A Paderna, esatto. Però insomma, questo da oggi si inizia col piano fermate, così ci capiamo. Prego, Blancato.
Sì, assolutamente d'accordo con le osservazioni della Venturi sulla sicurezza e su tutto quello che concerne appunto la messa in, appunto, in sicurezza delle fermate, l'arredamento eccetera, avevo piacere di segnalare una cosa. E qua dice che l'agenzia ha facoltà di gestire a sua discrezione la pubblicità correlata sulle pensiline. Siccome le fermate della Corriera sono utilizzate in gran parte da studenti, io gradirei che il Comune di Vezzano, per dare un segnale forte, chiedesse che non verranno mai messe pubblicità sulle slot machine.
Credo che si possa fare, anche se mi sono informata sulla pubblicità e mi hanno detto che ormai non esiste più mercato per questo tipo di cose. Nelle fermate del Corriere nessuno pensa di spendere soldi per mettere pubblicità, poi è chiaro che passa uno con un secchio di colla, poi può sempre attaccare quello che vuole abusivamente, però mi hanno detto che non sarà una cosa.
Però?
Sì.
Free.
No, siamo un comune nel slot free, quindi il dubbio lì è fugato da. Sì, però. Sì, no, però insomma questo andrebbe contro quello che stiamo facendo, avendo firmato un protocollo, insomma non ci sono dubbi che non le mettano.
Grazie. Anche di questa precisazione si è mancato Cristofoni. Bene, altri interventi? Se ci sono altri interventi lo pongo ai voti, che è a favore della firma della convenzione di conferimento con l'Agenzia Mobilità SRL per gestione pensiline fermate. Bene, unanimità, nessun astenuto, vi ringrazio. Immediate esecutività, votiamo l'immediata esecutività, non ce la farò mai. Non ci riesco mai. 7 anni che diventi più immediato. Appunto 3, convenzione per il conferimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui l'articolo 159, legge regionale, 21 aprile 1959. Il Comune di Vezzano, da tempo immemore, non so da quando ci sono io sicuramente, ma molti anni prima, ha una convenzione prima con la Comunità Montana e successivamente con l'Unione dei Comuni della montagna, perché affinché il loro ufficio svolgesse queste operazioni di verifica dei vincoli idrogeologici. Cioè cosa succede quando ci sono alcune pratiche edilizie, sia pubbliche che private, c'è bisogno di uno studio sul vincolo idrogeologico, che è a un prezzo, non ricordo neanche quanto costa, ma una quota fissa di 250 euro e più 150 euro per ogni pratica, più 75 per ogni pratica di comunicazione, eccetera, eccetera. Ci sono alcune tariffe e questo ci costa molto poco, una pratica che noi abbiamo e tutti gli anni, perché questa convenzione penso che abbia durata, ci guardo, triennale, sì, noi siamo la terza o quarta volta che lo facciamo, che è cambiata la Comunità Montana, è diventata Unione Montana e Comune Appennino, per cui noi utilizziamo questo servizio, che altrimenti chiederebbe al Comune 2 volte di munirsi di un geologo e quindi aprire una consulenza, eccetera. Invece questo servizio è un servizio che funziona molto bene, in questi anni non abbiamo mai avuto nessun ricorso a quanto detto dall'Unione Montana e quindi vi chiediamo di approvare il rinnovo, non è un rinnovo, una nuova convenzione, ma di fatto politicamente un rinnovo, perché ripeto, noi l'abbiamo trovata, ma secondo me c'era da tempo in memoria, quindi secondo me c'era ormai 20-30 anni questa cosa qua, perché mi ricordo che c'era già a Casina. Domande? L'Unione Montana dei Comuni del Pino Vezzano non ha sostituito come estensione tutta la Comunità Montana, nel senso che rispetto ad allora, anche se non ne fanno più parte Baiso, Viano e Canossa, che oggi fanno parte Baiso, Viano, dell'Unione dei Comuni del Tresinaro Secchia, giusto da cui viene il nostro segretario, e Canossa fa parte della Valdenza. Però questi comuni, noi, Castellarano anche prima, e non so se voi Casagrande, non credo, forse sì anche voi, avete la convenzione anche voi, ecco. praticamente tutti i comuni della Pedemontana fanno riferimento a questo ufficio, e probabilmente molti comuni ne hanno molti meno, di Reggio fanno con riferimento a Comunità Reggio Emilia. Bene, questo qua come informazione. Se ci sono domande, richieste, se non ce ne sono, pongo in votazione per la firma della convenzione per il conferimento di funzioni in materia di vincolo idrogeologico, così come vi è stata inviata e da me sufficientemente presentata, che è a favore. Unanimità, immediata esecutività. Vi ringrazio. Al punto 4 abbiamo adesso due regolamenti, poi dopo ci saranno le interpellanze, le mozioni di minoranza e di maggioranza. Al punto 4, approvazione del regolamento comunale, baratto amministrativo, do la parola all'assessore Stazzoni, che ha seguito questa problematica fin dall'inizio, anche da quando venne fatta una mozione, un'interpellanza sul tema da parte dell'opposizione. Prego Stazzoni.
Buonasera. Diciamo, questa sera andiamo a chiudere quello che è stato la vostra interpellanza dell'opposizione, che tra l'altro ha trovato terreno fertile nell'amministrazione che stava già lavorando sulla cosa, in merito al baratto amministrativo. È stato redatto un regolamento che tiene conto di tutti quelli che sono gli aspetti che la legge prevede, di tutte quelle che sono state le modifiche e soprattutto le interpretazioni date in questi ultimi mesi. Le ultime sono di ottobre 2015, quindi abbiamo aspettato per due motivi di portare il regolamento nel 2016. Uno era proprio perché aspettavamo di avere tutte le definizioni da parte di vari uffici che si occupano, soprattutto l'IFER che fa parte dell'ANCI, che si occupa di queste cose, e poi il secondo aspetto era che avremmo comunque dovuto portare a bilancio l'importo che viene destinato per il baratto amministrativo nel 2016, quindi era inutile partire con l'anno prima. Questo regolamento riguarda espressamente la Tari, quindi il baratto amministrativo sarà operativo soltanto per la Tari. Questo perché? Perché praticamente è rimasta l'unica tassa attiva, che è in vero anche l'IMU, ma l'IMU è sulla seconda casa, sulle case di lusso, quindi si presume che chi ha una seconda casa o una casa di lusso abbia anche i mezzi per poter pagare le relative tasse. Il regolamento è molto semplice, ha di base determinate condizioni perché chi fa domanda possa poter trovare accoglimento. La prima è l'età, 18-75, questo l'abbiamo dovuto mettere, la maggiore età logicamente perché soltanto i maggiorenni sono destinatari delle tasse, i 75 anni, di fatto quando si nasce già abbiamo delle tasse, i 75 anni invece sono stati messi perché il baratto amministrativo, come tutte le attività di volontariato che vengono svolte per conto degli enti pubblici, obbliga l'amministrazione a dare una copertura assicurativa. Tutte le coperture assicurative in ambito infortuni hanno una decadenza al 75esimo anno d'età. Quindi noi ci siamo dovuti adeguare a questo, quindi mettere questo limite. E come giunta destineremo anno per anno un limite ISEE per l'accoglimento delle domande, quindi al di sopra di questo limite ISEE, che adesso andremo a definire nelle prossime giunte, le domande chiaramente non verranno accolte. Nel caso in cui le domande superino l'importo che viene messo a disposizione del regolamento, che quest'anno sono 5.000 euro, c'è una graduatoria che tiene conto logicamente delle disponibilità economiche delle persone, quindi vengono premiati a scalare i redditi più bassi e così via. Ogni cittadina avrà a disposizione un massimo di 240 euro, sono vari moduli a 60 euro, perché abbiamo tenuto conto come pago orario virtuali 7,50 euro che sono il netto di un voucher. Logicamente non c'è giro di denaro perché questi soldi non vengono materialmente dati, in quanto il comune attingerà dal bilancio, dal fondo l'importo e tramite S24 farà il pagamento delle imposte per conto del cittadino, quindi diciamo che è una parete di giro, sarà un'entrata e un'uscita, anche perché questa norma non prevede la riduzione di denari, perché insomma, non avrebbe il suo scopo. Abbiamo, tra l'altro l'abbiamo visto anche in commissione regolamenti, quindi comunque lo conoscete già, e si è deciso di fare comunque di dare in carico di lavori particolarmente semplici, quindi lavori che non richiedano particolari abilità e soprattutto non richiedano il fatto di fare dei corsi di formazione o altre cose, perché sennò il costo del barattolo in effetti andrebbe ad aumentare, soprattutto ci sarebbe bisogno di coperture particolari, sarebbe insomma una serie di cose che andrebbero un pochettino a complicare la cosa. I cittadini, adesso verrà predisposta la relativa modulistica, presenteranno un progetto che in accordo con l'ufficio tecnico verrà approvato, dopodiché dal mese di maggio potranno iniziare a fare questi lavori, che riguarderanno lavori soprattutto di pulizia, di piccole manutenzioni delle aiuole, insomma comunque tutti i lavori che non comportano l'utilizzo di macchinari o di scale, insomma, quindi per evitare pericoli. Direi che insomma l'avete letto tutti, se ci sono domande sono a disposizione.
Grazie Assessore Stazzoni, ti ringrazio anche per il lavoro svolto, non tanto per la presentazione di stasera. È stato oggetto anche della commissione del regolamento, quindi il materiale avete visto, probabilmente è stato anche modificato, quindi chiede ai consiglieri domande, pronunciamenti, intenzioni di voto e quant'altro. Prego, se ci sono, visto che è stata fatta una commissione del regolamento, infatti è stata fatta una commissione del regolamento. Non è che a mancanza di dibattito inviti, lo dico per il pubblico numeroso stasera, che da uno è stato a quattro. Per noi abbiamo un abbonato che è quel signore di fianco a lei, maresciallo. Buonasera. Cioè dovrebbe fare più una fila come la Raima. E quindi ringrazio per il lavoro svolto, è uno dei primi regolamenti che vengono fatti, è stato approvato 10 giorni fa a Milano, poi quello da cui noi prendemmo anche spunto era vicino a Novara, giù di là.
Sì, il volo,
esatto. E quindi vedremo anche come va, perché anche gli altri comuni reggiani attendono di vedere come cattiamo bene o male, poi dopo farlo, va bene. No, poi è interessante, è una modalità anche di coinvolgimento della cittadinanza. Poi, se ci sono altre cose? No, benissimo. Allora, metto ai voti l'approvazione di questo regolamento comunale sul baratto amministrativo, che è a favore. Unanimità? Anch'io non credo che sia immediata giustizia. Non c'è stavolta. Punto successivo, numero 5, approvazione del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili. Do la parola all'assessore Colli, perché come anche lei lo ha seguito fin dall'inizio e quindi è stato anche questo oggetto di commissione del regolamento che sempre a Colli precede. Prego.
Come ci siamo detti durante la seduta della commissione, ho cercato di soddisfare una richiesta che ci è venuta da un privato operatore economico, visto l'esperienza di alcuni comuni, anche limitrofi, che hanno istituito un secondo ufficio di stato civile per la celebrazione di matrimoni civili al di fuori della sede comunale. Abbiamo prima verificato però che ci fossero i presupposti, che prevede una circolare del Ministero che ha allargato la possibilità di istituire un nuovo ufficio di stato civile nei comuni, dove però questi uffici dovevano essere collocati in edifici di pregio storico o in zone con vincoli paesaggistici. Quindi l'operatore che ci ha fatto richiesta ha la sua attività nel parco matildico qua a Montalto, che nel nostro piano IPSC RUE è stato definito come parco. Quindi, visto il periodo di crisi che c'è, le richieste che ci hanno fatto, abbiamo intrapreso questo percorso, anche perché adesso, nel caso approviamo il regolamento, dobbiamo inoltrare la richiesta alla prefettura, che ci deve concedere l'istituzione di questo secondo ufficio di stato civile. Poi successivamente, se ci viene concesso, dovremo fare una convenzione con gli operatori economici, perché il comune, dovendo andare a celebrare il matrimonio a Montalto, si deve rivalere in un costo un rimborso spese del dipendente di tutti i documenti che vogliono istituiti. Nel regolamento abbiamo sottolineato in che giornate si possono celebrare i matrimoni, e poi anche ci deve essere un accordo di una calendarizzazione dei matrimoni civili che vogliono celebrare su a Montalto, perché il nostro ufficio non è che proprio sia a disposizione dell'operatore economico, ma ci deve essere una programmazione reciproca.
Bene, sì, grazie. Sono altrimenti la celebrazione del matrimonio viene in questa sala del consiglio. Domande, intenzioni di voto e quant'altro? Che come prima il dibattito è già avvenuto in sede della commissione regolamenti, quindi se non ci sono, bene. Quindi lo pongo direttamente ai voti. Approvazione del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, che è a favore. Unanimità, stasera. Grazie, ringrazio. Passiamo ora alle mozioni e interpellanze. Il punto 7 è un'interpellanza presentata dal gruppo consigliare di Civica Insieme per Cambiare in merito alle azioni che l'amministrazione intende attuare per risolvere alcune criticità relative alla borgata di Villa. Chiedo di presentarla alla consigliere Venturi. Prego.
Sì, con questa interpellanza abbiamo sottoposto all'attenzione dell'amministrazione alcune problematiche che ci sono state sottoposte relative alla borgata di Villa. In particolare le criticità evidenziate consistono nel fatto che la strada che dalla vecchia porta all'abitato è una strada particolarmente dissestata e al momento ha dei tratti che non sono neppure asfaltati, quindi creano disagio agli utenti. L'altro aspetto da sottolineare è il fatto che mancano delle segnaletiche stradali con l'indicazione di questa borgata e quindi mancano dei punti di riferimento per chi ha bisogno di raggiungerla. Legata a questa è anche l'altra problematica alla Vecchia, all'intersezione tra via Carlo Alberto dalla Chiesa, che è quella davanti alle scuole,
esatto,
e via Monchio, che è quella che appunto porta Villa. C'è un cartello stradale che io ho allegato in fotografia con l'indicazione via Monchio, però via Monchio si estende sia a destra che a sinistra. Mancando la numerazione civica delle abitazioni, si sono verificati in più occasioni dei disagi da parte di autisti sia di ambulanze che di mezzi pesanti che hanno imboccato la strada nella direzione opposta rispetto alla destinazione che dovevano raggiungere, e soprattutto nel caso dei camion, se è una strada molto stretta e non c'è possibilità di fare manovra, hanno dovuto continuare fino su a Montalto o fare retromarcia, quindi immaginiamo la situazione. Si tratta di problemi che chiediamo se avevate già presenti e che intenzioni avete per portare a una soluzione che soddisfi gli abitanti.
Bene, in parte siamo presenti, in parte noi, quindi questo sono le interpellanze di cui ringraziamo. Allora, per quanto riguarda la strada che è via Monchio, questo invece c'era molto presente perché questo è un tratto dissestato che è stato già oggetto di diversi interventi. In soldoni, qui c'è una frana crescente, che poi è crescente fino a mezzogiorno, di abbastanza vaste proporzioni. Noi facciamo uno studio all'inizio della prima consigliatura perché Iren in quel momento lì doveva portare il gas nelle prime case a sinistra. Iren in un primo momento scelse un percorso, poi noi chiedemmo a Iren di effettuare eventualmente il posizionamento del gas di fianco a via Monchio, ma il preventivo che ci fece Iren per mettere a posto questa strada era altissimo ed è alto anche per noi, cioè la sistemazione definitiva di questa strada vorrebbe dire qualificarla tutta, altrimenti non sta in piedi. Noi, e questo richiederebbe diverse decine di migliaia di euro. Noi cosa abbiamo fatto in questi anni? La prima volta noi abbiamo fatto un'operazione di asfaltatura, cioè visto che sono tutti dossi l'abbiamo livellata. ed era un intervento assolutamente temporaneo, nel senso che sapevamo che avrebbe durato 2-3 anni, come in effetti è durato. Il secondo invece intervento è stato fatto, un intervento strutturale con la bonifica. C'era un lago, un laghetto, una fossa d'acqua, chiamiamolo come ci pare, a sinistra, per cui qui la bonifica fece un pozzo, un drenaggio in ghiaia, qui fece tutto un canale di scolo che c'è anche attualmente, sempre in ghiaia, che passa sotto la strada e porta via l'acqua. Anche infatti questo è l'intervento più importante, perché di fatto gli smottamenti adesso sono più a valle che in alto, quindi di fatto questo è un intervento strutturale. Il terzo intervento, che abbiamo iniziato l'anno scorso ma non abbiamo continuato, è stato quello di togliere l'asfalto, perché c'era un problema proprio di dossing, perché non toccassero le macchine, e in più ci ha chiesto la bonifica di fare questa operazione di tirar via l'asfalto, perché piovesse sotto la strada, che l'acqua non andasse lungo la strada ma venisse filtrata dalla strada, per fermare in parte lo smottamento, perché eravamo già d'accordo ed è stato concesso un finanziamento alla fine dell'anno, nel mese di gennaio, dalla regione alla bonifica per effettuare, avevamo detto entro fine marzo, ma col tempo che c'è adesso direi verso fine aprile invece, una sistemazione della strada, che non sarà la purificazione, ma sarà e non sarà neanche solamente una sfalciatura, ma sarà una sistemazione in modo un po' più profondo della strada, in modo da pareggiarla. Chiaramente non è l'intervento definitivo, nel senso che anche dopo questo intervento della bonifica bisogna aspettarsi che fra 5, 6, 7 anni la strada continui a muoversi. E quindi noi effettueremo questo intervento, spero anche 10 o 15, ma l'ultimo ha durato 3 anni, è durato 5, è andata meglio, e quindi noi lavoreremo nelle prossime settimane su questo pezzo della strada, facendo un intervento non strutturale come è stato quello del pozzo, però sufficientemente pesante perché il problema non si presenti per qualche anno. Per quanto invece riguarda il secondo punto, che è la posizione della segnaletica stradale della località Villa, allora noi abbiamo verificato, non potremo mettere un cartello della frazione, perché ci sono altre frazioni come Villa che non hanno un vero e proprio cartello, per cui la posizione di un cartello, tanto per capirci, tabellare, come Villa, a Villa, mettendo la Villa, noi dovremmo rifare una toponomastica del comune, trovando anche tutte le altre frazioni che non ce l'hanno. E per ovviare a questo lavoro, che costerebbe diverse migliaia di euro, perché noi come istituzione dobbiamo sempre fare che se facciamo una cosa dobbiamo mettere pari un po' tutti, però una cosa che possiamo fare, che hanno anche le altre frazioni, ma che non ha Villa, è un cartello indicatore con scritto Villa, perché ci sono, diciamo, per esempio Milan Paderna non ha un cartello indicatore, ce l'ha in legno fatto dagli abitanti del luogo, e ci sono diverse frazioni che non ce l'hanno. Allora, o non li facciamo per tutti, cosa che vorremmo evitare per finalità puramente finanziarie, però per quanto riguarda Villa, come a Milan Paderna o altre frazioni, all'incrocio che lei prima nominava tra via Monchio e via della Chiesa, mettere lì un cartello indicatore blu con scritto Villa, che almeno non è probabilmente quello che finale, però almeno è una, perché ci sono altre realtà che sono nominate dalla strada. Cade Cesari non ha il cartello indicatore, ma ha scritto sulla strada via Cade Cesari, e così anche altre realtà. E quindi su Villa noi vorremmo ovviare a questa problematica mettendo il cartello per Villa lungo come indicatore azzurro. Per quanto invece riguarda il terzo punto, è verissimo, questo però non potremo farlo subito, perché la problematica che lei citava in effetti è verissima e sta cambiando adesso, cioè nella zona industriale della Vecchia verrà definitivamente tolto il ponte piccolo, quello che ha causato l'allagamento della zona industriale nel 2002, quindi verrà tolto, adesso vedete ancora ci sono il cantiere, ma hanno promesso che lo finiscono entro estate, incrociamo le dita perché i lavori sono della bonifica e di privati, quindi viene tolto il ponte che c'è a metà, praticamente quello che è quasi di fronte a casa Manini, per capirci, a casa di Manini, non casa Manini, casa di Manini, del povero Manini, e quindi via Monchio, come diceva lei, inizierà dalla statale. perché anche là è tutta via Monti, quindi verrà posizionato un cartello di via Monti o all'inizio della statale con i numeri fino al ponticello della Campola, tanto per capirci. Il ponticello della Campola è quello della strada asfaltato, della Tesolla, scusate, del Tesolla, il ponticello della Tesolla, per cui verranno fatti due cartelli, uno all'inizio della statale, che porti fino a casa di Montecchi, stringendoci, dove diceva lei ne verranno messi due, uno che di fatto indichi solo la casa di Montecchi per evitare che il camion vada nella zona industriale perché sono distrutto la strada, e quella è una strada che noi lasciamo aperta ma non avrebbe le rispondenze fisiche per fare la strada perché è troppo vicino al fiume, e su questo successivamente questo intervento bisogna pensare ad altre cose. E come diceva lei, Monchi, dove a destra si va da Montecchi, a sinistra si va da Montecchi, a destra dal numero X a tutti gli altri, in modo che questo eviti a che i camion vadano su di lì, ma anche quegli altri, per evitare appunto di un'ambulanza, abbiano questa problematica. Quindi questa cosa qui noi la faremo, aspettiamo solamente, o la facciamo adesso, aspettiamo che vengano finiti i lavori di via Monchio all'inizio, in modo che sia chiaramente identificabile per i camion e per i privati. I camion devono andare alla zona industriale e i privati di lì si va solo a casa di Montecchi, che è il numero, perché dopo a casa di Montecchi ci sono la zona industriale. Questo anche per evitare che i camion poi sbaglino e vadano fin giù lungo questa strada che tra l'altro non è asfaltata, e quindi c'è il problema della sicurezza. Prego.
Quindi i camion entrerebbero dalla 63?
Sì, entrerebbero e uscirebbero dalla strada 63.
Ok, e sulla 63 l'indicazione villa, perché ad esempio su la...
Sì, lei dice sulla statale 63, bisogna metterci sia villa, però se noi vorremmo che chi va a villa ci vada da via della Chiesa, dagli Orlandini.
Ok, sì. Anche sulla statale si potrebbe mettere lì all'incrocio, no? Alla vecchia di fronte al bar dove si entra.
Ah, perfetto.
Sì, potrebbe esserci.
Sì,
sì, esattamente. Sì. Sì, dal bar Dennis, l'indicazione villa. No, non c'è. No. Avevo tutte le altre foto, ma ho legato solo quella perché era la più evidente. Non c'è.
Sì, sì. Ci abbiamo pensato, sì. Lì e là all'incrocio il ponte sulla carta, perché sennò...
L'unico punto in cui è indicato Villa Monchio è su dal vostro ristorante.
Giù per andare giù dalla sul valle.
Non è caso.
È bellissimo quando c'è il ghiaccio.
A piedi è
in auto fino a... Sì,
quindi diciamo temporalmente che entro l'estate dovreste fare tutte e tre le risposte positivamente alle tre domande. Prego.
Quindi tutte e tre le richieste dovrebbero avere una conclusione positiva.
Perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento, perché i finanziamenti della regione vengono fatti normalmente o dati al comune o dati alla bonifica. Questo finanziamento della bonifica è già arrivato, abbiamo già visto i progetti, perché non riguarda solo quel tratto lì di via Monchio, ma riguarda anche la strada di via Paderna, di via Primo Maggio, per arrivare alla chiesa, e riguarda anche Case Martini, dove si è avvenuto adesso sempre la fuoriuscita di fango, che servirà per allungare, anche lì facciamo pezzi per quanto soldi ci danno. Noi ci mettiamo un pezzo, poi esce a destra, a sinistra sopra, questa volta sito sopra, e quindi per alzare la barriera e per allungare la barriera. Quindi questo finanziamento coprirà questi tre interventi. Abbiamo detto fine marzo, visto l'acqua che è venuta, penso che si muoveranno subito dopo Pasqua. Se non ci sono altre domande, ci consideriamo soddisfatta, la ringrazio. Passiamo quindi al punto successivo, punto numero 7. Al punto numero 7. Mozione presentata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle in merito alla tutela dell'utilizzo della menzione Lambrusco nell'etichettatura dei vini. Chiedo alla consigliera Blancato di presentarla.
Sì, grazie. Allora, non sto a leggerla perché è molto articolata e lunga, ma la sostanza penso che la conosciate tutti. L'Unione Europea aveva fatto una proposta qualche mese fa di liberalizzazione di quelle che erano la nomenclatura dei vini legata al vitigno e non all'uovo, e in questi ci finiva anche il Lambrusco, ma non solo. Però noi siamo a terra di Lambrusco, Lambrusco è uguale Emilia Romagna, è uguale all'Emilia Romagna, e direi che si è mosso tutto il territorio italiano, non solo, perché anche nel Molinese,
no, secondo me, scusa,
no, appena l'ho spento, no, adesso funziona,
sì, è un cavo, già successo.
No, dicevo che appunto tanti comuni hanno già presentato questa mozione per sostenere i nostri europarlamentari, la regione Emilia-Romagna e tutti gli enti che sono preposti alla tutela del nome Lambrusco. E c'è stato, appena l'ho presentato il giorno dopo, c'era stata una pronuncia proprio dell'Assemblea regionale che ha votato all'unanimità una risoluzione che è stata sottoscritta da 32 consiglieri. Quindi l'avevo pronta da tempo, ho aspettato il primo consiglio, in realtà i primi consigli comunali che l'hanno approvata, nel Modenese addirittura lo hanno fatto a fine 2015, però ancora l'argomento è attualissimo perché c'è stata una proposta di ritirare questa idea di liberalizzazione, ma ancora non c'è niente di scritto, quindi dobbiamo, come dire, far sentire tutti forte la nostra voce a tutela di quella che è una dei prodotti agroalimentari più caratteristici dell'Emilia-Romagna e che ho letto proprio nella rassegna stampa e al top delle vendite in tutto il mondo il Lambrusco, quindi cioè, che non esista che compaia un Lambrusco di Spagna o di Argentino, che dir si voglia, quindi mi sembrava giusto che anche Vezzano facesse sentire forte la sua voce presso le istituzioni.
Bene, ringrazio, do la parola alla signora Colli.
Siccome hai ricordato,
devi avvicinare,
come hai ricordato tu, il 2 di febbraio è stato approvato in regione il 2 di marzo, sì, perché l'anno li avevano rinviato da febbraio è andata a marzo, la risoluzione di questa assemblea a voti unanimi e poi è stato fatto dei convegni anche nella nostra provincia dove sono stati invitati tutti i sindaci della zona che è interessato di più dalla produzione dell'Lambrusco, dove c'erano anche le associazioni di tutela dell'Lambrusco e poi sono stati ricevuti alcuni a Bruxelles per portare questo disdegno di questa liberalizzazione dell'Lambrusco. Quindi noi siamo d'accordo col fatto che c'è questo interesse, però un comune piccolo come il nostro, cioè, ci sono già le istituzioni preposte, compreso visto che c'è un'unanimità su tutto questo tema, cioè, più che dire che siamo d'accordo, non è che ci impegniamo a mandare delle cose a Roma o in regione, perché abbiamo comunque chi ci sta già seguendo questa tematica.
Beh, che significa? Cioè, nel senso, va bene, ci sono gli altri, ma ci siamo anche noi. O noi non beviamo il Lambrusco, o noi non siamo in terra di Lambrusco, o noi non dobbiamo far sentire la nostra voce. La voce del piccolo è importante tanto quella del grande. Cioè, mi sembrava corretto che anche Bezzano facesse sentire la sua piccola grande voce all'interno delle istituzioni. Però se vi fa fatica, niente, cioè, cosa vi posso dire? Cioè, veramente, a volte rimango senza parole.
No, è che con il noi è un discorso di organi sovraordinati, nel senso che se ci fosse uno sforzo di spingere ad esempio l'assemblea regionale a fare una votazione di questo genere, c'era un interesse più, invece l'assemblea del consiglio regionale ha votato questo documento all'unanimità, per cui, esatto, per cui ci sembrava un po' pleonastico. Cioè, ne riconosciamo la validità, se l'avessero votato non a forte maggioranza, anche a maggioranza ma non tutti, invece così ribadiamo la bontà della mozione, ma avendo già un ente sovraordinato fatto questa cosa qua, sembrava tutto più un attimo, adesso molto... No. Bene, altri interventi se ci sono? No. Allora, portiamo ai voti la mozione presentata dal gruppo consigliere Movimento 5 Stelle in merito alla tutela e utilizzo del vino lambrusco dell'etichettato dei vini, che è a favore. 4. Contrario. 9. Mozione viene respinta. Mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito all'implementazione della presenza dei raccoglitori di olio vegetale esausto nel territorio di Vezzano sul Crostro. Chiedo sempre a chi dei due di presentarla. Consigliere Brancato, prego.
Allora, sapete che al Movimento 5 Stelle preme molto l'argomento ambiente, la tutela dell'ambiente. Ho visto veramente su suggerimento di Marco Pervilli, abbiamo pensato di spingere l'amministrazione comunale all'incentivazione della raccolta dell'olio esausto vegetale. Perché? Perché l'unico punto di raccolta attualmente presente nel territorio di Vezzano è presso l'isola ecologica. E francamente probabilmente per tanti cittadini diventa un po' scomodo, anche perché per esempio io personalmente ne raccolgo mezzo litro ogni 6 mesi, perché praticamente non frigo mai, cioè, tutte queste cose qua, quindi però io raccolgo. No, veramente sono io quella che prende di più. Lo tengo da parte, quando devo portare dell'altra roba all'isola ecologica la porto, però secondo me non c'è abbastanza sensibilizzazione. In più mi è piaciuta tantissimo, e vi ho mandato anche la foto, l'idea che c'è presso le due ipercoppe. Io me ne sono accorta all'ipercoppa Baragalla, ma Marco mi ha detto che c'è anche all'ipercoppa Ariosto, di un contenitore che raccoglie già le bottigliette con dentro l'olio esausto, e a questo con insieme questo materiale, io l'ho fregato, ma tanto l'IREN la paghiamo profumatamente, se ho preso qualche volantino non succederà niente. E per posizionare dei contenitori simili, se non uguali a questo, almeno uno in ogni frazione, in modo che la cittadinanza sia più portata alla raccolta dell'olio esausto insieme ad una campagna di informazione, perché io sono convinta che tanta gente l'olio lo butta direttamente nello scarico del lavabo di cucina, e i danni che fa, adesso non sto lì a leggerlo, ma lo sappiamo tutti che l'olio è una delle cose più inquinanti per le falde acquifere, per il terreno, e invece il suo recupero ci porta ad avere tanti prodotti che possono essere recuperati attraverso la lavorazione dell'olio esausto. Quindi chiedevamo alla Giunta di attivarsi, appunto, sia dal punto di vista pratico e informativo, nei confronti della cittadinanza sull'importanza della raccolta dell'olio, e a trovare spazi di collocazione e modalità di sistemazione dei raccoglitori. Quello dell'ipercopio è un'idea, ma potrebbe anche essere qualcosa di molto più semplice e forse anche meno costoso, a parte che quelli secondo me li fa salire, quindi
sì, li pagherà per dopo, sì.
Tutto qua.
Sempre Colli, prego.
Tocca sempre a me. Allora, no, non ti do cattive notizie. Allora, sta di fatto che la campagna di sensibilizzazione che ha fatto COP ha dovuto fare una convenzione con IREN, Aserfir e il comune di Reggio Emilia, perché comunque è un'iniziativa che ha voluto provare a farla la COP, ma che ha dei costi, che si accolla solo ed esclusivamente la COP. Perché su suggerimento di IREN gli ha fornito il tipo di bottiglie da dare ai clienti che vanno nel supermercato, i contenitori che sono all'ingresso dei due supermercati, perché comunque è un rifiuto e quindi COP non avrebbe potuto smaltirlo in autonomia, perché non diventa più solo un rifiuto urbano di un privato, ma diventa di una collettività, perché la COP non è un privato. E poi in fase di sperimentazione, perché hanno provato a farlo anche le Terre di Mezzo come unione dei comuni, dove è partito il comune di Bacca del Bosco a fine 2015, che dava le bottigliette all'isola ecologica ai privati cittadini, ma quando restituivano la bottiglietta ci sono stati dei problemi per ritornarli a sterilizzare e da poter utilizzare a ridare ai cittadini. E comunque le Terre di Mezzo hanno fatto questa scelta come unione, perché il costo non l'hanno fatto spalmare su tutto il costo dei rifiuti della collettività, ma l'hanno finanziato come esperimento l'unione dei comuni, e la faccenda era diventata molto onerosa, perché la ditta che aveva vinto l'appalto per lo smaltimento dell'olio e la pulitura dei contenitori non venivano puliti a modo, ha chiesto degli oneri aggiuntivi, quindi anche loro come unione di Terre di Mezzo hanno lasciato perdere la sperimentazione, perché i cittadini vanno a portare le bottigliette all'isola ecologica e poi vengono smaltiti e le bottigliette che ognuno di noi porta, come faccio io all'isola ecologica, in un modo diverso, perché non sono da restituire al cittadino. Io ho parlato con i funzionari di IREN e mi hanno detto che anche nel caso l'esperimento che sta facendo la COP avesse dei risvolti positivi, questa sperimentazione andrebbe condivisa nelle riunioni d'ambito con la Fercir, perché ha dei costi che vanno a interferire sulla tassa rifiuti, perché comunque è un costo anche dare le bottiglie ai cittadini, poi risterilizzarle e ridarle indietro, e quindi non è detto che venga. Poi quei cassonetti lì non si possono mettere lungo le strade come siamo abituati con quelli della carta dei rifiuti organici, perché se ci sono degli atti vandalici tutto l'olio, anche se si solidifica, va a finire per strada. Loro pensavano che nel caso prendessero in considerazione questa sperimentazione di trovare dei posti tipo delle zone sportive, dei centri sociali dove comunque c'è un passaggio di gente, che sarebbero molto più controllati che in un'isola ecologica, però aspettavano la sperimentazione dei costi che sta facendo COP assieme a loro per verificare se proporlo. L'unica cosa che mi ha detto, che se vogliamo incentivare l'informazione ai cittadini, possono darci una mano a fare una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione con dei volantini, oppure andare nelle scuole anche dai più grandi a spiegare, però per il momento la faccenda dei cassonetti o le taniche gratuitamente da fornire ai cittadini nelle isole ecologiche non ce lo vogliamo fare noi come comune, però dobbiamo essere consapevoli che il costo che ci viene chiesto lo dobbiamo spalmare sulla tassa rifiuti. Cioè, se volete, e che dopo la discussione volete che ci informiamo per la campagna pubblicitaria, che non avrebbe un costo, ben venga, però di
in questo momento di andare a dire vogliamo partire, che non abbiamo neanche la raccolta porta a porta del pattume, non abbiamo neanche una differenziata spinta, andare a chiedere dei costi aggiuntivi alla gente, è vero che bisogna andare all'isola ecologica, però quando abbiamo sensibilizzato la gente, noi comunque abbiamo un'apertura di isola ecologica che uno ha il tempo di portarci il bidoncino, lo trova. Cioè, io è un'abitudine che tanti anni che ho, non perché sono, ma perché comunque l'olio è buttato in fogna e è appurato che dà dei danni enormi al sistema fognario, però io capisco che dire ma è andare all'isola ecologica, noi l'abbiamo alla vecchia, però facciamo a volte tanti giri inutili che finché non ci sarà questa possibilità, che comunque è un esperimento provato e bisogna vedere anche i costi, perché comunque sono costi da addebitare a tutta la collettività, quindi in un momento come questo non ci sembrava giusto informarci anche quando veniva a costare, come ha fatto le terre di mezzo, per provare una sperimentazione che poi alla fine l'hanno dovuta abbandonare perché i costi erano effettivamente eccessivi. Io non ho potuto sapere quanti erano i costi perché ogni amministrazione comunale, però sinceramente ho fatto delle ricerche, ho fatto delle telefonate, mi sono confrontata e se volete possiamo fare una campagna informativa in mezzo alla... sì. No, nelle terre di mezzo ogni cittadino andava là, gli davano, diciamo così, la bottiglietta dove raccogliere l'olio, ma bisognava andare all'isola ecologica, non è che la portavano nelle residenze dei cittadini. Cioè, il problema è comunque che anche nel caso, tra un anno o due, IREN o chi per esso decida di partire con la sperimentazione di questi contenitori, non saranno mica comunque lungo le strade, perché il rischio... No, cioè non lungo le strade, però al limite in un posto
chiuso.
Che ha molta frequentazione.
No, tutto chiuso, deve essere chiuso, perché sono da poco.
Sì, infatti è quello il problema. Sì, loro
prego,
parlavano di centri sociali, centri sportivi.
Prego. Allora, ho fatto presente che adesso noi abbiamo avuto l'esempio di questo tipo di contenitore, questo tipo di raccolta, che è molto bello. Ci sono anche altri tipi di contenitori, sì. Perché io ho visto in alcuni comuni, chiaramente non in zona, dei contenitori fatti a torretta in metallo, dove la gente va e va a versare l'olio. E io li ho visti con i miei occhi in meridione, ma li ho visti, ma anche nel Farnese. Preso atto che siamo almeno qui dentro tutti virtuosi, bravi, portiamo tutti quanti l'olio in discarica, vorrei però avere qualche dato in più, nel senso quanto olio raccogliamo noi in discarica alla vecchia, cioè, perché fatto 100 la popolazione, io sarei curioso di sapere quanti vanno a portare l'olio in discarica. E l'olio non è solo una questione di falle acquifere, è anche una questione di acqua, perché le creature, gli esseri viventi dove c'è dell'olio muoiono, non respirano. Cioè, ci sono tante variabili sul discorso dell'olio. Altra cosa che mi lascia molto perplesso, un po' la mare in bocca anche, è che ci si va a confrontare con delle istituzioni, e non in questo caso specifico, in generale, e spesso vedo che si parla sempre solo di costi, ma mai che si cerchi una volta di dire facciamo qualcosa in più per aiutare questo povero pianeta che lo stiamo massacrando. Adesso io non faccio l'ecologista, per l'amor di Dio, cioè non è il mio compito, però secondo me mi va benissimo la campagna di sensibilizzazione, e anzi è il minimo che si possa fare, e sono contento di questo. Chiaro che secondo me questo dovrebbe essere il punto di partenza, una base per iniziare un percorso, per allargare un po' più lo sguardo su questo problema, perché il problema esiste nei rifiuti di tutti i giorni, lo sappiamo. Ma questo è un rifiuto che forse è, non dico uno dei peggiori, ma è uno dei peggiori. Perciò secondo me è il caso di cominciare a fare anche qualche ricerca sul fatto di dire quanto olio viene portato in isola ecologica in un anno, in un mese, in quello che volete, e cominciare a farci un ragionamento un po' più serio su questo problema. perché ripeto, noi qui siamo tutti bravi, ma non credo che lo siamo tutti. E, ripeto, parlare solo di costi, su dei problemi seri, perché questi sono problemi che comunque alla lunga li sentiamo tutti quanti, secondo me delle volte bisogna cominciare a ragionare un po' più a lungo raggio. Poi è chiaro che non è compito di un'amministrazione comunale di un comune di 5.000 abitanti, però come il discorso di prima del Lambrusco, se ognuno di noi cominciamo a fare la nostra piccola parte, insomma, si crea anche opinione, si crea anche un attimino un movimento per cercare di smuovere le cose. Finché stiamo lì e aspettiamo che sia IREN o la COP e basta, di loro iniziativa, spontanea volontà a fare le cose, ma non c'è una domanda dal basso, qui nessuno farà mai niente. Grazie.
Se mi consentite una battuta, potremmo fare l'operazione di scariche aperte. Sapete che ogni tanto fanno cantine aperte, eccetera.
Ah, di scariche aperte, bello questo. Io faccio una proposta che è questa. Allora, i dati li hanno mandati, noi raccogliamo a Vezzano 1000 kg di olio motore nella nostra discarica e 870 di olio vegetale da siannui, da privati, perché mi diceva la Colli che
all'isola ci possono andare solo i privati, i ristoranti, le fabbriche, così, quindi è una cosa a parte. Poi io ti posso dare ragione sulla sensibilizzazione, però il fatto che i contenitori all'isola ecologica ci sono è come quando vado da mia madre, che c'è un'isola ecologica con i fassonetti del pattume e della casa di tutto, il pattume è tutto fuori e non so quante ore gli dipendenti del comune di Vezzano, per non sembrare Napoli o roba del genere, servono per andare a mettere il pattume dentro i cassonetti. Dopo la sensibilizzazione spero che vada a buon fine, però mi viene da dire che c'è anche mancanza di buona volontà da parte dei cittadini e quindi l'ambiente lo creiamo noi. Dopo i costi io ti posso dare ragione, guardare sempre i costi, però in un momento come questo io come comune di 5.000 abitanti mi prendo l'onere di andare a aumentare la tassa rifiuti per mettere su dei contenitori che non sono ancora stati provati, se lasciandoli lungo le strade o in ambienti chiusi hanno un'efficienza o sono pericolosi. Dopo tu dici io ne ho visti degli altri tipi, mi posso anche informare, però il problema è che il costo lo devo spalmare su tutta tutta la popolazione, perché se fossimo un comune che non ha problemi di far quadrare i conti non avrei favorire a prenderne uno. Il problema è comunque che il costo, che nessuno ci fa un servizio per niente, lo dobbiamo spalmare su tutte le nostre bollette, che non sono solo le nostre 12, sono di tutta la popolazione di Vezzano.
Allora, mi va bene, il ragionamento fatto così mi va bene. Io infatti ho detto partiamo di qua e creiamo un presupposto, nel senso di dire partiamo di qui, iniziamo un percorso, iniziamo a interessarci della cosa. Poi non è che io abbia la pretesa che fra 6 mesi ci sia un contenitore dell'olio, però almeno cominciare giustamente a fare informazione, a fare sensibilizzazione e anche informare quelli che magari non lo sanno neanche che l'olio può essere inquinante, vabbè che al giorno d'oggi magari non è così facile, però insomma cercare di dare un po' più di informazioni su tutto quello che può essere il discorso della raccolta dell'olio può essere la base per iniziare un percorso, come dicevo. Però se non partiamo mai rimaniamo lì e non si fa niente. Questo è lo spunto per dire partiamo e cominciamo a interessarsi di questo problema.
Propongo una modifica alla vostra mozione, se si può, per mediare la cosa. No, siccome mi sembra dalla sintesi della Colli che noi siamo d'accordo sul primo punto, che ad attivarsi in tal senso dal punto di vista pratico e informativo nei confronti della cittadinanza sull'importanza della raccolta dell'olio vegetale esausto, giusto? Su cui troveremo i sistemi, ci faccio andare un DPA da dire in cronaca nel giornale o in uno dei prossimi giornali, sì. Anche perché il problema è che anch'io non lo so, cioè anch'io non, cioè io so che mio padre, se vede mia madre che butta l'olio, non mosso da una spinta ambientalistica, ma gli urla perché l'olio esausto nei tubi li blocca, mio padre, per questa finalità molto. Dovrebbe chiamare Morani o chi per lui dell'Esburgo. Allora, e già questo farebbe risparmiare qualcosa. Allora, dicevo, visto che c'è questa disponibilità di cui parlava la Colli di attivarsi dal punto di vista informativi, e visto che la problematica che ha studiato la Colli è che se lo fa un comune ci costa una pazzia, che l'avete visto, e se invece lo fanno tutti ci costa molto meno, se si poteva cambiare il secondo punto, che era trovare nuovi spazi di collocazione, perché c'è proprio un problema anche di sicurezza, dopo ho capito io, adesso vado un po' a braccio perché l'ho studiato, una frase tipo, a verificare insieme agli altri comuni della provincia di Reggio, all'interno di Attersir, perché Attersir è il luogo in cui tutti i comuni, ho messo anche Attersir perché poi la provincia non si sa dove, quanto sta, dove va. A verificare insieme agli altri comuni della provincia di Reggio, all'interno di Attersir, la possibilità di aumentare la collocazione di raccoglitori degli olio vegetale esausto all'interno della raccolta differenziata. Perché questo? Perché siccome nei prossimi mesi, un anno, due, non guardo a Leoni che non sappiamo, no, non è che non sa Leoni, non so, facciamo delle riunioni, dicono che siccome comunque nei prossimi mesi, non so se all'interno del 2016-2017, verrà aumentata la raccolta differenziata anche sul nostro territorio, noi portiamo questa esigenza all'interno del, perché se lo fanno tutti i comuni, che ne piazzano tre in ogni comune, ci costa uguale a tutti, se lo facciamo solo noi ci va a costare una pazzia, tanto per essere molto concreti. Per cui guardo anche il nostro gruppo se può andare una cosa di questo genere. Cambiamo, attivare, cioè lasciamo il primo punto e mettiamo a verificare insieme agli altri comuni della provincia di Reggio Emilia all'interno di Attersir la possibilità di aumentare la collocazione del raccoglitore dell'olio di vegetale esausto all'interno della raccolta differenziata, perché o trovano un sistema che diceva per Villi, per esempio a Parma lo fanno, perché lo fanno tutti, facendolo tutti costa meno, questo è il giochino, a Reggio hanno deciso di non farlo più di tanto, bisogna farlo solo in posti chiusi, è chiaro, cioè o in un circo, ma deve essere dentro il circo, non può essere fuori perché sono lì da fuoco. Nessuno lo vuole dentro al circo perché gli dà fuoco, da fuoco il circo, cioè, sono alcune problematiche serie. Se voi siete d'accordo in questa modifica,
siamo
guardo
d'accordo.
I capigruppo.
Noi siamo
anche
d'accordo.
Venturi? Bene. Allora lo porrei ai voti, allora si può fare? Se non, no, che sarà l'arbitro del castellino.
Stiamo bisognerebbe fare due votazioni, prima fare approvare l'emendamento, poi la.
Bene, allora, propongo di votare l'emendamento alla mozione dell'arbitro. Sì, vado al maresciallo, io sono un maresciallo di fianco qua. Grazie sempre anche del suggerimento. Allora io propongo di emendare la mozione presentata, dove lasciando tutto uguale, a parte dove c'è scritto impegna la giunta, secondo punto, al posto di trovare nuovi spazi di collocazione e modalità di sistemazione della raccoglitore dell'olio vegetale esausto, con a verificare insieme agli altri comuni della provincia di Reggio all'interno di Attersir la possibilità di aumentare la collocazione di raccoglitori dell'olio vegetale esausto all'interno della raccolta differenziata. Perché si chiama la raccolta differenziale spinta, eccetera, vedremo come sarà. Chi è a favore della mozione? L'emendamento? Bariello un pochino. Unanimità. A questo punto pongo in votazione, così come emendata, la mozione presentata dal gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle in merito all'implementazione e alla presenza dei raccoglitori di olio vegetale esausto nel territorio di Vestano sul Crostro. Chi è a favore? Unanime. Grazie. Grazie anche della disponibilità. Cos'è dentro?
Una nota di colore sui cartonetti. Abbiamo messo i cartonetti per l'erba al campo sportivo. Hanno dovuto metterci la catena perché si portavano i rifiuti domestici e si è scritto raccogliere l'erba, quindi per dire come trattano i cartonetti.
Sì.
Mi piace molto l'idea di scariche aperte. Non sto scherzando.
Sì, sì. Sai, però è vero. No, è una battuta nostra. Il Ginepro è la cooperativa che gestisce.
No, ma io ho la voce da
cantare. No, va registrato.
Nel senso che se si portano le scolaresche all'isola ecologica, gli si fa vedere come fanno la raccolta, cosa si raccoglie, come si raccoglie. Cioè, non, io non, cioè, è un'idea bellissima.
Io ho problemi di sicurezza per farlo
arrivare. Noi rifichiamo però.
No, verifichiamo. O si può fare anche in un altro modo.
No, però adesso le hanno messo la tantissima. Una volta no, adesso che hanno chiuso gli spazi. Però se bisogna farlo non solo in presenza degli operatori della cooperativa sociale, ma con dei tecnici IREN che tengono lontani i bambini. Alla presenza dei tecnici IREN si può fare. Perché anche mia moglie lavora nelle cooperative, così bisogna che ci siano dei tecnici IREN presenti.
Anche perché credo che nelle nostre scuole comunque la campagna di sensibilizzazione parta dalle scuole primarie, perciò alla fine.
Nelle scuole viene fatto puntualmente, anche perché noi tutti gli anni riceviamo appunto un contributo da IREN per i progetti di educazione ambientale, che vengono proposti in modo diversificato ogni anno, con tematiche anche differenti, ma che hanno sempre alla base proprio l'educazione alla raccolta differenziata, che noi puntualmente facciamo a scuola, sia a Vezzano che alla Vecchia. In più voglio far presente che questa campagna di sensibilizzazione già la conoscevamo, perché con alcune classi della Vecchia siamo andati proprio alla COP di Baragalla qualche giorno fa, dove abbiamo appunto fatto la spesa insieme ai bambini e ci hanno appunto anche illustrato questa nuova campagna. Quindi ovviamente è sempre importante partire proprio dalla scuola primaria, perché come sappiamo i bambini sono recettivi al 100% e bacchettano i genitori, quindi è una cosa che già si fa, però bisogna continuare a puntare su questo aspetto educativo sicuramente.
Prego Blancato.
La butto lì, ma parlare con l'ECU e si facesse una convenzione per un unico contenitore lì all'interno dell'ECU, un po' come, non lo so.
Ah. E anche l'ECU dovrebbe farlo con tutti gli ECU,
anche con il smaltimento del quanto che deve venire messo a posto per i costi.
Cioè anche ECU secondo me risponde a cosa abbiamo scritto noi, se lo fa tutti gli ECU ci sto, lo faccio io, non, perché gli costa. Sì, come catena, quindi. Bene, vi ringrazio, no, grazie a voi. Non l'ho detto. Punto 9. Venturi.
La nostra mozione vuole portare all'attenzione e invitare l'amministrazione comunale sul tema dell'adozione degli animali e la possibilità di prevedere uno spazio di seppellimento dedicato agli animali da affezione. E partendo da quanto è sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, abbiamo pensato di poter valorizzare gli animali che sono all'interno di canili e gattili, favorendone l'adozione, cioè chiediamo al Comune di fare in modo di stimolare, suggerire, favorire l'adozione di animali che si trovano all'interno dei canili e dei gattili. Tra l'altro ci può dare conferma, per cortesia, che il Comune di Vezzano abbia una convenzione con un canile che comporta anche delle spese annuali. Ora, la nostra proposta era quella appunto di favorire l'adozione di questi animali e trasferire i costi che il Comune, una parte quantomeno dei costi che il Comune sostiene per la convenzione col canile, nelle vaccinazioni degli animali che potrebbero essere adottate dagli abitanti di Lezzano. Questo perché l'adozione di un animale è un vantaggio per l'animale stesso, che non deve vedere fumare la sua vita all'interno di una struttura chiusa e protetta, ma a contatto con gli esseri umani. E anche perché nell'ambito della pet therapy, che è la scelta più importante, l'animale gioca appunto un ruolo fondamentale anche nel contesto. Accanto a questo pensavamo di proporvi un'area specifica da destinare alla tutela degli animali da gestione, in una duplice ottica da lato, perché chi vive in appartamento ha problemi effettivamente al forma animale e per problemi di igiene pubblica, ma anche per dare la possibilità di una cittadina a un essere vivente che comunque durante la sua vita ha fatto la compagnia e comunque ha destinato gratuitamente al processo.
Ringrazio, risposta al signor Leone.
Allora, partirei dall'incentivo per la gestione degli animali. Tutto volevo dire che non va tanto, che non facciamo tutti un capo al Cadiano, ma facciamo capo all'Emilia, quindi il mio referente, l'Italia mi ha detto di rivolgermi ad altri e di venuto a risultare.
Bene.
Ed era un po'
di sì, e non è detto che sia l'assetto recettivo, perché conosce. Io mi sono un po' informata per quanto riguarda con lui mi sono informata soprattutto quanto riguarda i cimiteri e le ne parlo di tutto. Invece, per quanto riguarda la questione dell'adozione, noi a Lezzano abbiamo soprattutto dei cani africani. Noi attualmente abbiamo 10 cani canini, si portano al giorno 1,80 euro, questo mangiare tutto quanto, credo. E molti grandi prigioni poco hanno di 3.000 euro circa. A dire la verità, in linea di principio non sono confrontati se un cucciolo è giovane, è in buona salute, il cattivo, il canile lo danno fuori completamente vaccinato, disoccupato. Quindi sta anche un po' al cittadino quello di dire bene, il comune ha pagato fino adesso questo animale è in condizioni ottimali, io ne assumo la responsabilità, che vuol dire andare a mangiare, non viene anche curato. Per quanto riguarda i nostri cani, sono detti, quindi forse l'incentivo ha un senso, nel senso che hanno anche probabilmente una specialità di vita anche minore e sono non bellissimi da vedere e le chiavi sono un po' un problema perché le persone mi perdo del tempo perché magari il cane, certo cane si dovrebbe andare a partita per fare un trattamento eccetera, un incentivo forse io sarei anche d'accordo di cominciare a parlare di questa cosa. Perché? Perché ho sentito anche alcuni intorno a noi, in particolare la gestione proprio così di fare proprio questo tipo di proposta. È chiaro che sì, in linea generale ci sono tutti gli animali che è possibile forse adottare, ma noi a Lezzano abbiamo degli animali anziani. La proposta sarebbe quindi animali, un incentivo per animali superiori ai 10 anni di età oppure che sono stati in canile già
semplice, insomma, lo stabiliremo, faremo il regolamento, lo pagheremo. Io su questo sono influente, tra l'altro, apro una parentesi che c'entra poco, ma questa qua, il fatto che abbiamo provato uno sgambamento, abbiamo messo quel solito sgambamento, mi fa dire che sia necessario che facciamo con il suo regolamento, perché essendo, secondo me in generale, ma essendo molto vicino anche l'abitato,
insomma, orari, eccetera, eccetera, insomma, un po'.
Qualcosa va normato in questa cosa. Quindi io direi che posso avere un incontro, qualche incontro con i miei, con altri assessori che hanno in animo di fare questa cosa con gli animali anziani e poi dopo di riconfrontarci su questo argomento. Su quell'altro invece dei cimiteri mi sono innanzitutto chiesta se è possibile nei terreni privati seppellire degli animali. Io ho un giardino, posso io seppellire, muore un cane, posso seppellire nel mio giardino o devo fare delle altre cose? La regione Emilia Romagna ha risposto in modo specifico su questa cosa, che è possibile per i privati seppellire gli animali nei propri terreni, proprietà, oppure di altri privati, mettendosi d'accordo tra di loro. Sicuramente i comuni sono chiamati ad individuare delle aree che possono essere adibite allo scopo, però guardando un po' in Italia quanti cimiteri ci sono per animali, ho visto che ce ne sono una decina, forse qualcuno in più, ma ce ne sono una decina, e andando a cliccare, perché l'ho fatto, ho cliccato nei link delle varie città e mi sono resa conto che sono privati o di associazioni. Cioè, il comune in sé si fa carico di questa cosa, io non ne ho trovato neanche uno, se qualcuno me lo trova. L'esempio più recente è Modena, che ha approvato un regolamento di 15 pagine del 2014, modificato nel 2015, quindi è recentissimo, parla di animali d'affezione, eccetera, eccetera, e al punto 2 spiega, lo leggo perché è molto corto e spiega il senso di questo regolamento, dice: l'amministrazione comunale può concedere in affitto o comodato ad associazioni o a privati, previo bando pubblico, apposito terreno destinato a tale uso o autorizzare associazioni o privati a destinare a cimitero per animali d'affezione appezzamenti di terreni di loro proprietà o terreni in affitto, in tutto o in parte, purché con contratto almeno trentennale, comunque ubicati nelle zone del territorio comunale di seguito identificate. E poi c'è tutto un regolamento fatto benissimo, che è un vero e proprio regolamento da cimitero, aree di rispetto, progetto. Mi viene da dire che questa cosa sia stata fatta su richiesta, sono state delle richieste di privati per fare, o di associazioni per fare i cimiteri, e quindi si è normato tutto. Bisogna fare una vera e propria pratica edilizia, una scia, perché ci devono essere un sacco di requisiti. Mi viene da dire, se un privato, qualcuno vuole fare un cimitero per animale vezzano, noi siamo obbligati a rispondere, non è così a dire tutti quelli che si rivolgono al comune. Quindi allo stato attuale mi sembrerebbe un po' prematuro fare un regolamento prima ancora che ci sia una reale necessità, tanto più che un cimitero a Vezzano sul Crostolo avrebbe un senso se fosse intercomunale, cioè se fosse una cosa più ampia, discussa anche in altre sedi. Anche io ero una delle poche a favore. L'unica a favore. Io non so a questo punto, io...
io avrei anche finito, però non so
l'evoluzione della mozione quale potrebbe essere, perché...
in effetti il fatto che noi avessimo precisato anche in convenzione con altri comuni e la questa possibilità di allargare magari l'interesse all'interno dell'Unione, ecco.
Spagna che potesse far
costruire qui la richiesta magari della città.
Ma piuttosto noi farla confluire in città, perché c'è l'area dei cani, c'è Reggio. Sì, c'è a Coviola. C'è già un'area. Sì, noi ce ne siamo in Coviola. Eventualmente noi li facciamo, invece li mandiamo. Esatto. No, penso che uno ci possa andare a Coviola, deve essere residenza a Reggio, non credo.
Per quello ci si può fare direttamente, e va bene che la prossima volta ci aggiorniamo su questa risposta, io mi informo come possa anche il rapporto tra noi e il direttore.
Sì, se volete, se voi ritirate la mozione la presentiamo la prossima volta valutando eventuali correzioni.
Però no. Viene ritirata anche
in. Non ho capito. No, verifichiamo questa cosa qui, cioè il problema è questo, come diceva la Leone, un altro comune a noi vicino sta pensando di fare la cosa dopo un amico. Per noi è un problema, un comune piccolo anche solamente, questa cosa qua dell'adozione, la gestione, cioè dei costi veramente notevoli, per cui su questo noi abbiamo un parere negativo su questo, sapendo che ci sono dei comuni a noi vicino che stanno ipotizzando di farlo. Se voi volete, per non votarla oggi, ritirarla e presentarla al prossimo consiglio, verifichiamo come si fa ad andare ad esempio a Reggio per quanto riguarda il cimitero e se altri comuni a noi vicini stanno ipotizzando una cosa di questo genere. Ripeto, per noi è molto difficile perché, come diceva lei, l'adozione di un cane, scherzando diceva, uno adotta un figlio e non, lo Stato non gli dà niente, e uno adotta un cane e noi diamo un contributo, c'è una problematica anche sull'adozione dei cani. Sì. Sì. Sì.
Anche per l'adozione di potete famiglia. C'è proprio questo il problema. Nella gestione dei bambini, questa famiglia prende molto molto più che il termine, prendiamo anche una cagata.
Una delle idee della mozione non era sicuramente la nostra finalità, ma era proprio quella di far cambiare le cose comune, no?
Sì.
Perché una cosa è pagare 50 euro annui per la vaccinazione, perché più o meno si prende quello, una cosa è spendere
500 all'anno costa un cane, 5-600 euro. Sì, però c'è un problema di mercato, se il comune vettano si mette a dare un contributo a chi adotta, che poi c'è da fare tutto il regolamento, chi se ne occupa, se non ci sono soldi, dopo c'è una persona che se ne occupa, che si occupa, eccetera, dopodiché negli altri canili non viene dato un contributo degli altri comuni, per cui noi andiamo a insistere su, ripeto, ci sono 20 canili a Reggio, tutti i canili l'adozione è gratuita, noi apriamo invece la falla che se uno adotta un cane viene pagato.
Portano i cani qua,
va visto, sì. Questo è la nostra problematica, anche questo, cioè lo fanno tutti, è una cosa, non lo fa nessuno, uno va al canile di Vettano perché viene pagato, negli altri, e le associazioni animaliste non so quanto sono tutte d'accordo di fare questa operazione qua, per cui ci troveremmo.
Io le ho contattate ed erano entusiaste di questa cosa qua.
Sì, però gli altri canili non lo fanno. C'è a chiedersi come mai.
Si parla solo degli animali di proprietà del comune di Vezzano, non di tutti gli animali, perché ogni comune ha in dotazione un numero di...
Sì, insomma, tutti i canili hanno animali, a Reggio, se noi ne abbiamo 10, a Reggio ne avranno 150, a San Martino 27, non so, insomma. Per cui noi andiamo a, tra virgolette, drogare il mercato ad adozioni, la gente viene da noi, noi alla fine potremmo anche guadagnarci, ma gli altri... Questa è la problematica.
Faranno una mozione anche loro, cioè il Movimento 5 Stelle credo che la presenterà in tutti i comuni.
Ho parlato con i Rocchi, a parte che sono sempre molto disponibili, quindi verrebbero anche a parlare oppure a seguire un gazebo quando abbiamo delle nostre feste, manifestazioni, quindi sono sempre molto disponibili. Avevano anni fa, avevano fatto un'iniziativa che era molto bella, ma non c'è, quest'anno non c'è, che si chiamava Adotta un Nonno, e una ditta produttrice, una ditta leader di produttrice di mangime per animali aveva dato un contributo, e per sei mesi si adottava un cane anziano, per sei mesi davano il mangiare gratis, per altri sei mesi lo davano a un prezzo molto molto ribassato. Non so, per cercare di capire se in zona esiste una, per esempio, potesse esistere una ditta di questo genere, se si potesse rifare. Adesso in questo momento hanno detto che non c'è più questa iniziativa, c'è stata per un anno, adesso non c'è più. Però ci sono tanti altri modi per poter incentivare.
Potrei porre un'altra problematica. Secondo me un'altra problematica che bisognerebbe valutare è di carattere etico, diciamo. Cioè i nostri 10 cani sono là al canile a tutt'oggi, okay? Sono là vecchi, nessuno li vuole. Noi diamo una tanto di, non so, tipo una cifra, 100-200 euro a chi va ad adottare. E dal prossimo mese i 10 cani vengono tutti 10 adottati. Allora mi chiedo perché hanno preso un incentivo queste persone, o perché dal mese in cui diamo un incentivo sono diventati tutti animalisti? Come verrebbero tenuti questi cani? Anche questa è una cosa da non sottovalutare. Al giorno d'oggi in cui tutti quanti abbiamo problematiche economiche, abbiamo appena votato il baratto amministrativo, secondo me anche questa cosa qua non è da sottovalutare. Grazie.
Grazie Domenichini.
L'incentivo sarebbe finalizzato, non è che ti do 100 euro e tu quello che ne fai. Io ti pago le vaccinazioni presso gli studi veterinari convenzionati. Era questa l'idea, oppure, non so, 100 euro in cibo per animali. È ovvio che non è che ti si danno i soldi, perché altrimenti, come dici giustamente tu, potrebbe qualcuno approfittarsene, uno. Secondo, la figura del volontario, ne avevamo parlato con Alessandra, è importantissima istituire un elenco dei volontari che si preoccupano di controllare che l'adozione vada a buon fine, lo fa già anche il rifugio Rocchi di suo, ma bisogna istituire un elenco dei volontari perché loro si occupano proprio di controllare periodicamente che il cane stia bene, che il padrone si occupi in maniera congrua e adeguata dell'animale e così via. Cioè, c'è tutto un lavoro dietro e un discorso che appunto con Alessandra avevamo già iniziato, con una semplificazione di questo adotto un amico, che era semplicemente far vedere sul nostro sito le fotografie dei cani di proprietà di Vezzano. È andata, non si sa che fine ha fatto quella cosa lì.
Quella cosa lì era sempre per la questione dei cani anziani, i Rocchi si era pronunciato non favorevolmente alla pubblicazione delle foto, perché per l'adozione di un cane anziano c'è bisogno di un addetto che spieghi bene. C'è bisogno del contatto diretto, cioè la foto può essere, a parte che certe foto possono essere anche disincentivanti, ma è soltanto il contatto diretto con l'operatore che spiega, come anche un cane che ha una malattia grave possa essere curato e tenuto, eccetera, eccetera. Quindi non era andato a buon fine in questo senso. Noi, devo dire, sul sito
sotto lì penso, sotto l'isola ecologica c'è il link nella tendina dei servizi sulla
sinistra c'è il link della dove si va dentro e
tutti i comuni.
Comuni, quindi adesso se andate a cliccare vedete che vi si apre il sito del Rocchi e basta. Forse varrebbe la pena, quando ci saranno delle iniziative ad hoc, dargli un po' più di visibilità, perché io l'ho visto ma un po' piccino, ecco.
Sì.
Tenetela.
No, io ho detto che facevo un confronto con i miei colleghi dei comuni vicini e provavo a capire, perché poi è brutto da dire, però un cane anziano con un'aspettativa di vita abbastanza corta, per noi è conveniente pagare le spese veterinarie, è diverso che dire a un cane che sta un anno, che ha un'aspettativa di vita di 15 o 20 anni, è diverso, no? Come mai altri comuni non hanno incentivato l'adozione di tutti gli animali ma soltanto di quegli anziani? Sarà un motivo, penso, anche di budget. È brutto da dire, ma è così.
Ma posso sempre tutelare le famiglie di pagare le spese
veterinarie,
però?
Sì e no. Perché le spese veterinarie ci sono quelle che sono obbligatorie e che sono da fare in tanti step, i richiami eccetera, e poi ci sono quelle che sono sotto la voce se necessario, chiuso la parentesi, vuol dire che un veterinario se dice che è necessario e ce n'è una bella schizza. Ed è difficilmente quantificabile anche a livello di costi,
secondo me.
Sento da voi. Io in questo senso voglio andare avanti con il discorso, non voglio dire chiudiamo qua la trasmissione. Io vi invito a ritirarlo e a riproporlo dopo esserci trovati perlomeno nella commissione regolamenti, dove avremo anche modo di parlare in modo più.
Va bene, la ritiriamo.
Bene, allora per la mozione numero punto 9 presentata viene ritirata. Allora, le comunicazioni io direi che siete d'accordo di posticipare comunicazioni del punto 10 all'11, perché era stato già mandato l'invito, siete d'accordo, quindi le comunicazioni sono solo comunicazioni di servizio, quindi se siete tutti d'accordo andiamo alla mozione presentata dal gruppo consigliare del Siano Più BG Sindaco in merito alla tematica sicurezza Sparacini.
Abbiamo deciso di presentare questa mozione come gruppo consigliare, un po' per, non come risposta, ma per incentivarlo a avere una voce comunica su una serie di richieste che la cittadinanza ha fatto nell'ultimo periodo, negli ultimi sei mesi, per una serie di propri eventi, punti, che sono stati in altri territori, che hanno un po' incrinato il senso di sicurezza che si percepiva. Poi in un periodo dicono contrario, però ovviamente negli ultimi mesi intensificati dei passi è stato quello che vi dico. Quindi abbiamo presentato un gruppo di maggioranza per questo giorno, anche perché ci sono da un po' gli scambi di opinioni, emozioni, interpellanti, che anche voi come opposizione che avete presentato per due anni, sia un primo caro a tutti, caro a
cui ho subito trovato il consigliere Mulè, che lo studiamo in generale, ma anche la ministra comunale, comunque insieme a Clara, perché ha proposto una serie di iniziative, un altro come essere. Quindi è un tema che interessa tutti. Perché questo è un tema? Perché confrontandosi sulle risposte che potevamo dare riguardo alla protezione, abbiamo accorto che i pochi strumenti che si possono trovare, stiamo vedendo anche da in campo, per mantenere un po' il senso di sicurezza che tutti abbiamo percepito, ci hanno noi prima di tutto come cittadini, e come, anche come amministratori, ma anche come cittadini stessi, siamo spesso poco più caldi, siamo ci vengono a risolvere delle problematiche che prendono poco con la nostra possibilità di agire, che abbiamo sintetizzato nell'ordine del giorno, riguardo soprattutto i tempi di essere civili. Quindi nel senso, è una civile, quindi delle risposte in tempi brevi e di forte, quindi anche la presenza della pena e anche la richiesta, al di là questa organizzazione anche rivolta soprattutto al Presidente del Consiglio, rivolto al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia, anche per una richiesta di maggiori risorse per contrastare fenomeno. E questo perché anche passandoci gli altri agenti, altre forze dell'ordine, altri che hanno a che fare con questo tema, sono questioni che questo problema è reale, di a volte non avere gli strumenti, quegli strumenti che si hanno in mano, la fatica a arrivare alle soluzioni. Detto questo però non ci sentiamo comunque generati da fare tutto ciò che sia possibile per risolvere, per provare a mettere in piedi questo problema. Infatti il comune, soprattutto comune, i numeri comuni stanno mettendo in campo a breve una serie di iniziative. Come comune non manca mai da quello che faccio le forze dell'ordine, sia negli incontri, nel caso della persona del sindaco fa le volte, e con polizia da fare, eccetera, sia anche la collaborazione delle serie di incontri con il seminario che sono stati promossi. Questo però, come amministrazione, è il sindaco anche pubblicamente, quindi è quello di portare al posto dell'ordine, non si collabora con solo i tanti cittadini, non pensare alle comunicazioni di risolvere i problemi. E come Unione dei Comuni si sta cercando di incrementare l'organico della sezione municipale. Nel 2015 ci sono stati problemi aggiuntivi, blocco del turnover, e c'era la obbligatorietà di assumere figura da gli ex dipendenti della provincia, questa situazione di individuare figure di stato di zona municipale. Penso che ormai dovrebbero essere stati tutti e allocati nella regione, quindi non sarebbe più questo obbligo di andare a cercare le figure di liste, visto che sembra che ci siano anche le risorse per incrementare un lancio, si sta muovendo per farlo. Poi, un po' per l'esame, ma comincia a diventare proprio di reale, per la sicurezza stradale sta iniziando la installazione dei famosi autobus. E poi l'ultimo intervento, che sarà anche qualcosa nel finale, che proporremo nel mese, e un anticipo di pagamento dell'Unione dei Comuni, sarà quello dell'acquisto di videosorveglianza per la via d'accesso del comune, in accordo con gli altri sindaci di Costituzione di della Guinea e anche per alcuni telecamere sono territoriali, non sulle strade ma non si è realizzato. E quelle delegate sono, non c'è veramente un cellulare dell'Aira 24, perché c'era sul comune di Reggio, è un'esperienza che abbiamo visto, ma sia la comunità del comune di Reggio sia dei primi approcci che ha avuto il comandante del signore del comune Travaglioli sulla cosa di acquisto e di cosa del qui del Reggio, perché vuol dire pagare un po' con quella telecamera, e comunque le cose sono
assolutamente, però mi lascia un po' così, non mi lascia un gran sapore questa cosa, mi sembra molto strumentale, ecco.
Posso rispondere? No, io capisco che, però la nostra finalità non è strumentale, lo dico perché dagli incontri che noi abbiamo, vado sul concreto, noi siamo una maggioranza di centro-sinistra, il problema della giustizia tendenzialmente è un tema che non sempre il centro-sinistra accoglie con grossissimo favore, lo dico in modo molto chiaro. Devo dire che dopo, poi nell'aspetto più concreto, noi quest'anno abbiamo visto un'inversione di tendenza nelle spese della forza di polizia, eccetera, dopo anni che, però non vorrei farti la polemica tra chi ha speso di più in questi anni sulla centrodestra e centrosinistra, esco da questa, però l'idea di questa mozione che noi ci è interessato farla non era tanto solo per dire ai vezzanesi guardate che non è colpa nostra, perché di per sé io l'ho già detto sul giornale del comune, più megafono di quello siamo a posto. L'idea però è anche quella di fare una mozione di questo genere che non ne sono state fatte. Sperare che una mozione di questo genere giri anche nelle altre amministrazioni, perché veramente non è detto che questo tema, che per noi qui è sentitissimo nelle strade rispetto alle persone eccetera, sia così sentito ad altri livelli. Cioè questa è la vera finalità, perché anche negli incontri pubblici che noi abbiamo fatto, anche in altre sedi, ci sembra che mentre gli enti locali, il consigliere piuttosto che l'assessore, piuttosto che il sindaco, sono tutti i giorni con i cittadini, quando vanno al bar tendenzialmente questo è il primo argomento di cui si parla negli ultimi 3-4 mesi, e parlando anche con gli altri sindaci. Se io parlo con gli altri sindaci, che siano da una parte all'altra, che sono tutti così, quando si sale dal livello dei sindaci, ecco l'attenzione tende a sfumare. Okay? Per cui l'idea di questa mozione era anche quella di fare questa mozione qua, e che giri non tanto per i vezzanesi, nel senso che cosa abbiamo pensato noi l'abbiamo anche già detto attraverso il giornale del comune, ma che possa girare anche nelle altre amministrazioni per far sì che il tema della sicurezza della persona che in casa sua non debba avere il problema che qualcuno venga a rubare, per noi è un problema basilare. Ecco, questa era un po' la cosa. Dopodiché probabilmente ci sono anche le altre idee, se noi qui le affrontiamo tutti insieme. C'è chi dice che la risposta è armare di più i cittadini, io per esempio non sono di quest'idea, e ritengo però che chi ipotizzi di armare più i cittadini dia una risposta per me sbagliata, un problema però che sia vero, e il non rispondere a questo problema vero poi dà una giustificazione morale a chi si vuole armare. Cioè io non posso dire al cittadino non armarti se è al settimo furto che subisce in casa. Secondo me questa è una cosa che deve fare lo Stato, e non deve dare possibilità al cittadino neanche che gli venga voglia. Poi c'è qualcuno che dice no, guarda, i furti ci sono dappertutto, questa è una soluzione. Quindi per noi fare questa mozione è anche quello di dire alcune cose deve fare lo Stato. La salute se ne occupa lo Stato, le strade, questo tale, lo fa lo Stato, la sicurezza deve essere una cosa che lo Stato non deve delegare, perché se poi comincia a delegarla, dopodiché possiamo anche riflettere, qualcuno poi può essere a favore, ma se inizia a delegarla non si sa dove si va a finire. Dopodiché qualcuno dice, beh, visto che ci siamo e visto che la sicurezza non c'è, armiamoci. Che poi è sempre un armiamoci a partite, perché poi chi si spara sono sempre dei poveri, un povero spara un altro povero, non è che. Per cui la finalità di questa mozione non è tanto quello di dire non è un problema nostro, ma ricordare allo Stato che questo deve farlo, nella speranza che questo appello, come diceva Luca giustamente, noi siamo portavoce dei cittadini, cioè questo appello possa raggiungere sfere che, guardate, non è detto che siano così toccate, perché chi fa la vita tra virgolette, di paese, il bar, la piazza, la parrocchia, eccetera, queste cose qua le sente da tutti. Chi non fa questa vita, tendenzialmente, poi ci risponde, i numeri non sono aumentati piuttosto che i numeri sono aumentati. Cioè, se noi parliamo con, visto che c'è qui presente, i carabinieri che tutti i giorni, chi sta sul territorio ha una concretezza, è data una percezione molto reale. Se si alza un po' il livello qualcuno dice ma guardate che è un problema di percezione perché i dati si alzano, si abbassano. Allora la finalità, volevo proprio dirlo, di questa mozione è che possa anche in altri comuni essere preso in carico per far presente che questa è una situazione veramente per qualcuno insostenibile. Per chi non l'ha avuto è un timore, ma per chi ha avuto un furto in casa gli cambia la vita. E questo è il fatto di cambiare la vita ai nostri cittadini, beh allora questo ci cambia. Questa era un po' la presa per essere molto chiaro, che capisco questa cosa della strumentalità, però non volevo non giustificare, però non è detto che ad altri livelli che non siano, cioè se io parlo con tutti i sindaci di comuni medio piccoli, questo discorso qua ne parlano tutti. L'altro giorno sono stato giovedì a Roma all'incontro di piccoli comuni, anche gli altri sindaci delle altre parti d'Italia parlano di furti, tutti parlano di furti, però se sei sulla strada, se non sei sulla strada, ecco. La nostra paura era di dire, ecco, noi che siamo sulla strada ve lo segnaliamo, poi lascia il tempo che trova naturalmente, che noi siamo millimetrici. Prego, sì, scusate se...
Volevo solo fare una domanda, ma non avrebbe avuto più senso allora presentarla come tutto il Consiglio Comunale, una mozione del genere, piuttosto che solo voi? Cioè nel senso, considerando tutte le interrogazioni che hanno fatto anche gli altri colleghi della minoranza, dell'impegno comunque che anche noi abbiamo messo in queste cose, probabilmente se fosse stata presentata da tutto il Consiglio avrebbe avuto una valenza maggiore, ma quel piccolino sarebbe stato appena un po' più grande. E anche un peso, secondo me, all'interno del Consiglio e anche una comprensione all'interno del Consiglio diversa. Poi ripeto, io sono d'accordo e la voterò in modo favorevole.
Per l'azione del consigliere Previgli, perché qui proprio mette in luce la falda clamorosa che è avvenuta sul fenomeno sicurezza, proprio del coinvolgimento della giunta. E noi rimaniamo abbastanza perplessi per questa mozione. E, semplicemente per il fatto che quando ne parlammo c'era stato detto creato un allarmismo inutile verso la popolazione, invece i fatti hanno dimostrato totalmente il contrario, perché sono avvenute appunto innumerevoli situazioni critiche. E quindi secondo noi questa mozione, cioè, siamo positivamente d'accordo del fatto che questo governo non abbia fatto abbastanza sulla sicurezza, soprattutto verso i piccoli comuni, questo l'ho anche scritto pubblicamente, che a pochi mezzi un sindaco per poter contrastare un fenomeno come quello della sicurezza a livello proprio legislativo, come scrivete nella mozione. Ma non per questo dobbiamo stare fermi e non fare niente, ecco. O scrivere una mozione come per delegittimare o deresponsabilizzarsi mi sembra inopportuno e comunque tardivo. E poi appunto condivido il fatto, cioè forse andrebbe, forse in questo caso dovreste voi ritirare la mozione e ripresentarla una volta, magari coinvolgendo la giunta comunale come non è stato fatto con gli incontri, il consiglio sì, e come non è stato fatto con gli incontri comunali dove noi appunto avevamo scritto un'interpellanza comunale più di un anno fa e si è aspettato molto troppo
e quindi siamo un po' perplessi veramente, ecco, da questa mozione, insomma, anche perché vedo che è molto attivo sui social network e le ultime proprio battute siamo rimasti veramente, no? Non lo so.
Venturi.
Le mie perplessità sono di questo genere. Una
sulla procedura, proprio perché il nostro è un comune piccino, è vero, da un lato può dare il là e quindi anche farsi il portavoce delle esigenze degli altri comuni, però penso magari se come assemblea dei sindaci avesse adottato un probabilmente il poca forza peso e comunque un documento preciso, riflettuto, un documento che andasse a cogliere quegli aspetti che effettivamente sono una falla del governo attuale. Credo che avrebbe avuto molta più forza e molta più possibilità di incidere effettivamente sulle decisioni del governo attuale. L'altro aspetto che mi lascia un attimo perplesso è la lettura che fate delle cause dei furti. Non condivido, non sono assolutamente d'accordo, cioè criminologi, sociologi che studiano e che riflettono da anni vedono un rapporto strettissimo tra criminalità e condizioni economiche, vedono nel conflitto culturale una delle fonti della devianza, quindi rifletterei un attimo prima di dire con certezza che la causa di questa criminalità non è da attribuire né alla povertà né ad esempio ad altre situazioni quali appunto l'immigrazione clandestina. Poi è evidente che noi andiamo a cozzare contro delle esigenze forti, il nostro governo vuole alleggerire il carico giudiziario e quindi magari spinge più verso una depenalizzazione soprattutto dei reati minori, diciamo. Mentre il cittadino avverte la necessità della pena che è espressione vera di certezza del diritto, io più che di certezza della pena parlerei di certezza del diritto, perché se noi vogliamo affermare la forza dell'ordinamento giuridico e l'inviolabilità dell'ordinamento giuridico dobbiamo parlare di necessità di pena e di certezza del diritto, consapevoli però che la pena ha più finalità, che non è una finalità soltanto diciamo afflittiva oppure soltanto retributiva, ma anche una finalità di prevenzione e una finalità risocializzante. La Costituzione parla di questo. Quindi l'aspetto è talmente complesso che io credo che una mozione presentata intanto a Consiglio Comunale intero, ma che abbraccia la volontà e l'esigenza di tutti i comuni o quantomeno dei comuni della provincia, potrebbe avere effettivamente un peso decisamente maggiore.
Sì. Ci sono altri interventi? Non vorrei rispondere, ma dopo andiamo a notte. Il motivo per cui non lo presentiamo assieme l'avete risposto voi. Dal punto di vista strettamente io penso che dopo 20 anni che tutti gli italiani si aspettavano che con un governo di centrodestra almeno una cosa la potesse risolvere, che era quella della giustizia, e siamo tutti rimasti drammaticamente sconcertati da come negli ultimi 20 anni tutti i governi che hanno visto negli ultimi 20 anni, praticamente 15 anni o 16 di governi centrodestra, i fondi per la sicurezza sono stati drammaticamente cassati in una riduzione. Quest'anno si, e per la prima volta non si è stato un taglio dei fondi per la sicurezza, per la prima volta praticamente negli ultimi 20 anni non c'è stato un taglio, per cui la lettura storica ci avrebbe differenziato. Ci differenzia probabilmente anche la lettura sociale del tema, e questa un po' è la risposta perché non abbiamo presentato assieme la mozione. Noi non avevamo nei miei discorsi detto che volevamo sottovalutavamo il problema della sicurezza, abbiamo detto che la risposta, a nostro parere, cosa che ribadiamo con questa mozione, non è un maggior coinvolgimento dei cittadini. Su questo noi avevamo discusso le mozioni precedenti, e infatti noi con questa mozione diamo una lettura diversa. Altre amministrazioni danno una lettura anche casomai più complessa. Per noi una mozione di questo genere è un chiaro risposta anche a mozioni precedenti dove c'era un coinvolgimento della popolazione diverso, dico così, e questo è il motivo poi per cui non l'abbiamo presentato assieme, perché probabilmente su questo tema si differenziano sia una lettura degli ultimi anni passati sia una soluzione della problematica, per fare un intervento sintetico. Prego, se ci sono altri interventi, se no un po' dei voti.
Una lettura diversa in che senso?
Beh, appunto, voi dite che questo governo ha tagliato i fondi, la mia lettura è che questo governo, dopo 20 anni di governo di centrodestra quasi, hanno stasera tagliato i fondi. Secondo, per noi la soluzione non è un coinvolgimento dei cittadini attraverso delle ronde, siano esse fisiche, siano esse attraverso i social. Per noi la sicurezza è un tema che deve gestire lo Stato e deve fare lo Stato. Quindi facciamo il nostro pezzettino con la polizia municipale, con le video telecamere, quello che ci dà, questa è la diversità della risposta.
I fondi non se ne parla. Noi parliamo qui. Noi parlavamo appunto di telecamere, di coinvolgimento della cittadinanza, tutta roba alla quale avevate risposto che si creava solo dell'allarmismo. E dunque la verità va detta, insomma, e quindi non è questo.
Avevo risposto l'altra volta io. Allora, sul discorso delle telecamere abbiamo sempre detto, erano le programme sarà che sarebbero state. E sul discorso dell'allarmismo ai cittadini, peraltro abbiamo risposto a una mozione presentata dai 5 Stelle che riguardava il controllo del vicinato, dicendo che tra l'altro funzionava poi in maniera diversa da quello che sono stato detto, perché in effetti Gabriella poi mi conforterà che la sera dell'incontro in teatro io c'ero, venne presentato in maniera completamente diversa da quella che era stata la prima mozione presentata in comune, nel senso che il signor Campanale, con cui ho avuto diversi rapporti, disse un'altra cosa, sentite che il comune non è necessario che partecipi, il comune potrebbe partecipare facendo formazione o altre cose con le tabelle, però devono essere i cittadini che si formano tra di loro, quindi nessuno ha mai detto che qualcuno crea allarmismo o altro, c'è una visione un po' diversa di come approcciare la cosa, ma questo è tutto un altro discorso. Dopo la interpellanza fatta da voi abbiamo fatto, tolto l'ultimo che è stato un po' dibattuto sui social, abbiamo fatto 3 incontri con l'Arma dei Carabinieri e i cittadini. 3. Prima dell'ultimo ne abbiamo fatti 3, ne abbiamo fatto uno in teatro, uno alla Vecchia e uno a Vezzano. No, l'abbiamo fatto a novembre del 2014, il primo. L'abbiamo fatto a novembre del 2014, è stata noi siamo stati eletti a maggio, l'abbiamo fatta a novembre del 2014. Poi, appunto, gli altri no. Poi ne abbiamo fatti 2 nel 2015, a novembre del 2015 sulle truffe. A novembre, non c'eri nessuno dei 2 a novembre. Non c'eri nessuno dei 2 che abbiamo fatto le truffe, c'era la Manuela Venturi, alla Vecchia e a Vezzano, non c'eri. Nel 2015, nel 2014 abbiamo fatto incontro con i carabinieri in teatro, nel 2015 abbiamo fatto 2 incontri pubblici sulle truffe. Ok? Bene. Allora, non è che non l'abbiamo... Eh? No, Alessandro e Truffi non se ne sono mai state, quindi adesso l'abbiamo fatto perché era una campagna territoriale, ma Alessandro e Truffi non ce ne sono state, esatto, sono state fatte 2 o 3 in montagna, ma Alessandro e Truffi non ne sono mai state fatte, però noi abbiamo aderito, nonostante, proprio perché non erano mai state fatte, per cercare di informare che non venissero fatte, quindi o le cose si sanno, bisogna stare un po' attenti a parlare, quindi le truffe di Alessandro non ce ne sono state, quindi hai un'informazione sbagliata, sei così. Perché è così, perché dopo che sono fatte le truffe non è vero,
comunque
sto finendo di parlare, grazie, quindi non è vero che non abbiamo fatto niente, non è assolutamente vero, le cose le abbiamo fatte, ci siamo incontrati, sono stati fatti diversi incontri tra il sindaco e l'arma dei carabinieri, siamo stati il primo comune che ha chiesto un incontro con la prefettura dopo il discorso a Emilia, il primo comune della provincia di Reggio a chiedere un incontro con la prefettura, quindi le cose vengono fatte, sono state fatte. Non tutte vengono pubblicizzate perché non è che sempre vogliamo andare sui giornali, perché insomma non ce n'è sempre il motivo, però sono state fatte, sono state continuamente fatte, gli incontri con i carabinieri sono stati fatti, con il maresciallo che precedeva il maresciallo Pinto, col maresciallo Pinto da cui siamo andati diverse volte, io stesso sono andato, anche per altre problematiche, le abbiamo seguite passo passo, abbiamo risolto dei casi anche in Camera Carità di danneggiamenti fatti su Vessano, dove il comune è intervenuto direttamente, li ha risolti e ha evitato a delle persone minorenni delle denunce penali. Quindi le cose vengono fatte, sono state fatte, non sempre vengono dette, perché casomai non si possono dire o perché insomma non è che si vuole essere i paladini della giustizia a tutti i costi, però le cose vengono fatte, credimi.
Prego. Un'altra è stato quindi non venga a dire, c'è stato proprio lei che mi ha proprio detto, ma personalmente questa cosa, quindi venire adesso a dire che non si diceva così mi sembra a quanto meno ipocrita, insomma, e tutto qua, anche perché comunque sapete benissimo che è un tema per il quale ci teniamo molto, ma non solo per il fatto politico, come ha detto il sindaco, che è un tema strettamente magari non legato al centro-sinistra, ecco, ma anche perché c'è scritto una tesi, quindi è un tema molto caro per questo, e quindi non... mi sembra solo che insomma il tutto è venuto un po' tardi, ecco, un po' tardi, e quando ormai la popolazione, i cittadini lamentavano già certe situazioni, ma al tempo dovuto appunto si diceva di fare dell'allarmismo, ecco, questa è la realtà, grazie.
Bene, rimaniamo in una delle sue posizioni. Prego, se non ci sono altri interventi che lo ponga ai voti, perché così, che è a favore della votazione della mozione presentata dal gruppo consigliare che stanno più vicini in merito alla tematica sicurezza, che è a favore, contrari, 1, astenuti, 2, vi ringrazio. Passo all'ultimo punto che sono le comunicazioni, ne ho una serie ma sarò velocissimo. Volevo dire che ci sarà mercoledì prossimo un incontro con i capigruppo sul DUP, a questo, casomai durante quell'incontro lì, casomai si fisserà la data, il nostro segretario Binini, il dottor Binini ci diceva che farebbe seguito a questo incontro, Guardo Sparacini, di questi capigruppo un successivo incontro, poi vi mettete d'accordo sulla data, sul discorso della trasparenza della carta etica, quindi a questa cosa qui sta già predisponendo il materiale il dottor Binini, quindi alla riunione dei capigruppo alle 16 poi ci accorderà per fare un incontro sul tema della carta etica e della trasparenza, su cui appunto si sta lavorando per essere predisposto il materiale. Stiamo predisponendo alcuni incontri informativi, formativi per i dipendenti. Ce n'è uno, ogni 15 giorni, ce n'è uno che si terrà, sempre appunto su invito del segretario, il 6 aprile,
alle ore 14.30, un orario per i dipendenti, perché voi sapete che abbiamo cambiato l'orario di ufficio, per cui adesso noi non l'abbiamo fatto in modo che non se ne accorgessero i cittadini, cioè gli uffici invece di essere aperti, cioè i dipendenti invece di fare 6 ore al giorno, ne fanno 5 ore e mezzo, poi a scalare hanno un giorno per i soliti il sabato a turno per avere il mercoledì pomeriggio. E sono presenti a mercoledì pomeriggio, gli uffici sono chiusi, ma questo ci serve per avere un pomeriggio in cui lavorano tutti e utilizzare questo mercoledì pomeriggio tutto per fare gli incontri di formazione con i dipendenti. E all'interno di questi incontri ce ne sarà uno il 6 aprile, a cui il dottor Binini invitava anche i consiglieri, chi può, chi ha tempo, chi è interessato, un mercoledì pomeriggio alle 14.30, che sarà sugli atti amministrativi. Io vi informo perché non è sempre facile sopravvivere nella giungla, quindi vi informo, adesso vi verrà mandata anche un'email a tutti i consiglieri e quindi questo incontro verrebbe aperto anche ai consiglieri. Vi faccio gli auguri di Pasqua, no, questo vi faccio alla fine, però avevo scritto a metà. Il 25 aprile ci saranno, va via la Sandra, ti saluto, che no, perché qua parte per Roma, buon viaggio, ci sarà il 25 aprile, festeggiamento il 25 aprile, ma il 24 aprile Vinci vi invitava a...
La camminata per la memoria che viene organizzata da Istorecco, poi anche noi come Ampi, poi anche il Comune deve partecipare, perciò abbiamo un invito a tutti i cittadini. Questo qui si parte dal Parco Paese Allegri alle 10 del mattino
di Vezzano,
si fa Bottega d'Albinea, Canali, San Pellegrino e Reggio. Perciò tutti i cittadini che sono interessati, credo che sia una gran bella cosa partecipare.
Seguirà naturalmente l'invito. Domani sera faremo una serata sulla sicurezza a Pecorile, organizzata dall'Arma dei Carabinieri con la collaborazione del Comune, e sarà alle ore 20 a Pecorile presso il salone parrocchiale, perché è chiuso anche il ristorante. Mercoledì mattina alcuni di noi partiranno con le scuole medie di... Così non parlo solo io?
Continuo. Mercoledì appunto partiremo, alcuni esponenti, rappresentanti dell'amministrazione, quindi il sindaco, io e il consigliere Vinci.
A nostra spesa.
Ovviamente, e altri cittadini vezzanesi, e accompagneremo insieme ai professori delle terze una quarantina di alunni, quindi un buon numero di alunni delle terze. Andremo appunto a Praga, viaggio organizzato da Istorecco, è nato dalla collaborazione tra l'Istituto Comprensivo e il Comune. Visiteremo appunto Praga, la città ebraica, ovviamente il campo di concentramento di Terezina e poi la città di Lisse al ritorno. E un altro appuntamento è un altro consiglio.
Esatto.
Prima di quella data volevo ricordarvi il 21 di marzo, che non è soltanto il primo giorno di primavera, ma è anche il giorno della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti della mafia. Ci sarà quest'anno una marcia nazionale che si terrà a Messina, però sì, è lunedì, ma ci sarà anche la marcia a Reggio, che arriva da Piazza Trampolini alle 9, e il giorno successivo, proprio per... adesso lo avviteremo, perché comunque la marcia è la mattina.
Sì, noi saremo presenti anche nel gonfalone, come l'Unione.
In linea di massima, dobbiamo ancora averne la certezza, ma ve ne daremo comunicazione e invito. La sera dopo, il 22, presso la biblioteca comunale, verrà proiettato il film di Marco Tullio Giordana, Storia di Lea, la storia tristemente famosa di Lea Garofalo, uccisa dall''Ndrangheta. Quindi sarete poi invitati, insomma, formalmente.
Quello del 9? Sono segnato, aspetta, sei in fila, mi sono ricordato. Prossimi appuntamenti, il prossimo consiglio è il 5 aprile, alle 20.30, il 5 aprile,
perché purtroppo con Pasqua dobbiamo farlo entro il 31 marzo, il prossimo incontro appunto sarà il 5 aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo, mentre il bilancio consuntivo, perché dobbiamo mettere naturalmente le date, concordare le date con il segretario comunale, che è un altro comune, e con gli altri due comuni, che sono Quarto Castellare e Binerba, dobbiamo farli tutti e tre prima di fare poi il bilancio dell'Unione, per cui è sempre. E quindi invece l'altro consiglio sarebbe il 26 aprile per il bilancio consuntivo. Il consiglio del 5 aprile inizierà alle 20.30, perché la prima ora, ora e mezza sarà aperta al pubblico, cioè facciamo, di fatto non è proprio il consiglio, la prima ora è aperta al pubblico in cui presentiamo il bilancio, perché così se un cittadino vuole parlare, chiedere eccetera, poi dopo finita la presentazione pubblica alle 21.30, 22 iniziamo il consiglio, perché come sapete per regolamento nel consiglio non può partecipare la popolazione e non può intervenire, per cui la presentazione del bilancio facciamo aperta, anche il dibattito se vogliamo, poi la votazione la si chiude. E invece il 26 aprile alle 21, sì, 5 aprile alle 20.30, 26 aprile alle 21, 9 aprile Open Lab.
9 aprile avremo l'ultima giornata di Open Lab qua a Vezzano e sarà presente anche la Regione, perché questo progetto di Open Lab è stato preso a riferimento dalla Regione per presentarlo in altre province, e quindi insomma ha avuto una buona eco. Sarà presente anche un direttore della Casa della Carità di Milano e che ci parlerà insomma di quelle esperienze. E molto importante, ma se ci fosse, perché lo facciamo a Vezzano, quindi l'abbiamo in casa, l'ultima giornata, è sempre di sabato, ma purtroppo non si può fare altrimenti, perché invitando delle persone da fuori, logicamente durante la settimana sono macello. E niente, quindi vi invito a partecipare ad Open Lab. E un'altra cosa, anche quest'anno partiremo col progetto Il mio futuro, il tuo futuro per i giovani. Dai 20 ai 25 anni abbiamo un progetto interessantissimo con le aziende stesse hanno dato disponibilità a fare qualcosa di diverso, quindi faremo delle visite in azienda, soprattutto faremo dei case resolving, quindi metteremo dei casi, le aziende metteranno dei casi davanti a dei ragazzi che dovranno cercare di risolvere, secondo loro come andranno risolti, un'esperienza ancora più articolata rispetto agli altri anni. Grazie.
Chiudo con gli auguri di Pasqua a tutti quanti, una felice Pasqua, una felice Settimana Santa per chi la fa, che c'è ancora. Mi sono fregato gli auguri.
Il 4 aprile abbiamo una serata.
Il che ha giocato l'uovo.
Sì, esatto. Abbiamo una serata qua me l'ha ricordato di lei. Una serata qui in sala consigliare per i giovani, il rapporto giovani e internet, giovani e social, il 4 aprile alle 20.30 qui in comune con un esperto. Questa sarà l'ultima serata di 4 serate che sono andate benissimo, tra l'altro le prime due sono state veramente molto partecipate, quindi insomma, speriamo che anche la nostra sia partecipata, perché è un tema molto molto interessante che riguarda non solo i giovani ma anche le famiglie.
Sì, grazie, questo è il motivo per cui non facciamo il 5, perché un martedì invece delle 4 che è un lunedì. Lo richiudo con gli auguri di Pasqua. A voi, a tutte le famiglie, veramente. E buonanotte, ringrazio il pubblico nuovo, ringrazio il maresciallo Pinto, per chi non lo conoscesse, lo conosciamo tutti. Allora, presentiamolo, scusate, io non l'ho fatto perché ormai Pinto è presente, maresciallo, prego lei. Grazie maresciallo Pinto, adesso gli tiro un. Lui è molto disponibile, l'altro giorno mi ha detto che è andato anche nelle scuole, lo ringrazio di questo, e quindi lui è il maresciallo di tutti, esatto, quindi come consiglieri, visto che abbiamo tutti quanto lo stesso peso come consiglieri e come cittadini ne approfittiamo, e vorrei veramente ringraziare per questi anche primi mesi di lavoro e augurargli ancora altri mesi di lavoro.
Grazie, non mancherà.
Immagino.